Allora, dicevamo, detto questo, cominciamo a vedere un attimo il discorso del libro di Morin. E riepiloghiamo un momento quello che abbiamo detto finora e concludiamo con alcuni punti che non abbiamo ancora trattato. Allora, dal testo, dal titolo, il libro di Morin si pone evidentemente come una riflessione su come dovrebbe essere il sapere. Diciamo che a questo punto sappiamo molte più cose di quelle che sapevamo all'inizio dell'anno quando l'abbiamo affrontato in prima battuta, per cui la cosa potrebbe essere piuttosto interessante anche da riflettere in questo senso. Secondo voi, quindi, a quale tipo di processo si indirizza questo libro?
A quello dell'evoluzione in senso razionale.
A quello dell'evoluzione in senso razionale, ci dice il vostro collega. Non particolarmente, anzi direi che da quel punto di vista potremmo criticare. Una forma di evoluzione senz'altro sì, però intendevo processo sociale. Qual è il processo sociale che verrebbe investito da questo? La postmodernità. Prendere
Prendere coscienza.
coscienza, nuovo paradigma, ok, sono tutte cose piuttosto pertinenti, però vi faccio presente che questi non sono processi sociali, tranne il prendere coscienza che lo potremmo interpretare come tale. Però il nuovo paradigma è un quadro di comprensione, la postmodernità dovrebbe essere una fase, diciamo, la prossima fase paradigmatica, se la volessimo interpretare così, diciamo fochino, come si diceva quando eravamo piccoli, ma fondamentalmente il punto è che è un libro che va a incidere o vorrebbe andare a modificare il processo di socializzazione. Nel senso che nel momento in cui il nostro autore ci propone sette nuovi saperi, lo fa perché ritiene che attualmente l'educazione, che ovviamente non ci compete in quanto non pedagogisti, ma ad ogni modo della quale possiamo anche parlare in quanto parte del processo di socializzazione, non è più adatta, secondo Morin, a quelle che sono le esigenze correnti. Ok? Quindi, come vedete, anche il famoso cambiamento paradigmatico, il famoso paradigm shift di cui stiamo parlando ormai da mesi, si riverbera su questo, perché chiaramente il modo in cui attualmente è costruita l'educazione, che dalle elementari alle superiori fino a noi, è costruita in un certo modo, dice Morin, che è un modo che non va più bene, semplicemente per questo. Non va più bene perché? Perché è modellato su una serie di idee che abbiamo visto essere almeno parzialmente corrette, se non proprio sbagliate. E oltretutto si inserisce in un quadro tecnologico, in un quadro di risorse a nostra disposizione che gioco forza lo modificano. Come abbiamo detto, grazie a internet noi abbiamo a disposizione uno scibile immenso, senza nessun tipo di fatica. Quindi continuare a trasmettere contenuti lascia un po' il tempo che trova. Oggi dobbiamo più preoccuparci dei modi con i quali questo scibile viene interpellato, viene chiamato in causa, viene utilizzato, chiaramente. Ed ecco perché appunto Morin va a mettere la luce, a portare un raggio di luce su questi processi e sui problemi di questi processi con i quali noi fino ad oggi non abbiamo praticamente fatto alcun tipo di conto. Ovvero sia le cecità paradigmatiche, per esempio, no? Abbiamo visto che il paradigma in qualche misura esclude parte dell'esistente da sé. Non solo parte dell'esistente, ma esclude anche alcuni tipi di operazioni logiche, come abbiamo visto, no? Il paradigma della se se paradigma semplice, il pensiero semplice, come dice Morin, è un pensiero che privilegia alcune azioni logiche a scapito di altre. Nella fattispecie noi sappiamo che di privilegiare la selezione e la divisione, invece della cooperazione e della sintesi, per molti versi. Quindi, il nostro paradigma, appunto, si costruisce su una scelta di alcuni elementi mettendo da parte molti altri di questi elementi. E questo discorso, dice Morin, comincia ad avere dei costi troppo alti. Ha funzionato bene fino a un certo punto. Vi ricordo che la modernità ha ottenuto risultati concreti impensabili prima e ancora oggi effettivamente impressionanti quando li andiamo a considerare esclusivamente nella loro efficacia pragmatica. Però li ha ottenuti a un prezzo, li ha ottenuti al prezzo del senso fondamentalmente, quindi dell'incapacità di comprendere il perché di ciò che noi facciamo, un senso che è stato prefabbricato e imposto alla comprensione, alla nostra comprensione, alla nostra sensibilità, che possiamo riassumere molto semplicemente, soprattutto per gli ultimi anni, nell'idea di consumismo, ovvero sia noi esistiamo per consumare. Ed esistendo per consumare, la nostra prima ed unica ambizione è quella di guadagnare soldi sufficienti per poter consumare secondo ciò che ci viene, come dire, suggerito dalle varie istanze che si occupano di questo discorso, quindi modelli di successo, quindi tutta una serie di cose che abbiamo visto. Il problema è che questo tipo di comportamento, concepito nelle sue radici svariati anni fa, sappiamo che comincia a affacciarsi alla fine del 1700 come quasi tutto quello di cui abbiamo parlato, ovviamente non concepito nell'attuale stupidità, ma in modo che comunque la poteva consentiva di prevederla per certi versi, non aveva tenuto conto, perché non aveva minimamente immaginato di arrivare alle dimensioni attuali, del fatto che andava a impattare pesantemente gli equilibri planetari. Quindi uno dei punti centrali che sottolinea il testo di Moran è esattamente questo: noi oggi abbiamo una sfida ambientale irrinunciabile e soprattutto urgente. Il modo col quale abbiamo affrontato il mondo, il modo col quale abbiamo costruito questa famosa sezione finita dell'infinità priva di senso, è suicida. Noi oggi stiamo esaurendo in un modo estremamente peculiare, in un modo estremamente miope, le risorse disponibili non solo per noi ma anche per le generazioni successive. Ci stiamo comportando in un modo in cui nessuna specie animale si è mai comportata. Se voi andate a studiare un po' di etologia, un po' di ecologia, vi accorgerete che esistono nelle popolazioni, in larga misura, con ovviamente alcune eccezioni, ma comunque in linea di massima, esistono in quasi tutte le popolazioni animali dei meccanismi automatici, delle forme istintuali, delle salvaguardie, chiamatele un po' come preferite a seconda del registro immaginale, che impediscono questo comportamento, no? A un certo punto una popolazione cresce, quando ha raggiunto i massimi limiti, i massimi confini della sua sopportabilità sul territorio, smette di crescere. Questa è un'altra cosa che, per esempio, la retorica corrente non riconosce per l'essere umano. L'essere umano ha diritto di procreare sempre e comunque, ed è in qualche modo stupido ragionare in questo senso. Dove vogliamo arrivare? Ma come vedete, però, da questo punto di vista, tutti i nostri miti e tutti i nostri racconti sono formalmente simili. Noi abbiamo la crescita infinita economica, la crescita infinita demografica, abbiamo la crescita infinita, un concetto che, guarda caso, si sposa perfettamente con la nostra profonda debolezza, che è quella appunto di essere fragili, no? Quindi da una parte sappiamo di essere fragili, dall'altra reagiamo a questa fragilità proclamando dei miti che sono invece miti di potenza sovrumana e perfino sovradivina, perché non c'è nessun racconto nelle storie del mondo che parla di qualcosa che cresce sempre. Tutto prima o poi si ferma, noi no, pretendiamo perlomeno di non fermarci. Quindi questo problema, vedete, ci mette in luce una serie di aspetti che ci rendono degli animali un po' peculiari. Io non so, ho citato molto spesso Matrix, credo che vi ricordiate forse un po' tutti il discorso di Mr. Smith, che dice l'uomo è un virus, è un parassita. Ecco, quelli sono per esempio animali che non si regolano, una delle eccezioni di cui parlavo prima. Il parassita a un certo punto uccide il suo ospite, e quindi è stupido in prospettiva. Esistono alcune miriadi di piccoli animali e piccoli esseri che abbiamo addosso, non so se avete sentito qualcosa delle nuove scoperte, ma ci stiamo accorgendo di essere praticamente delle colonie che vanno in giro più che degli esseri umani come ci immaginavamo, ma quelli sono i famosi simbionti, ovvero sia quelli con i quali si attua un rapporto di do ut des, allora tu fai una cosa per me, io faccio una cosa per te, sopravviviamo entrambi. Gli altri no, sono quelli che appunto ammazzano l'ospite, e noi stiamo in qualche misura facendo questo, noi stiamo ammazzando l'ospite che sarebbe la Terra. Quindi, dice Moran, la cosa più importante attualmente, al di là di tutto, è concentrarci su questo, recuperare quella che lui chiama l'identità terrestre. Ok? Quindi capirci di nuovo come all'interno di un sistema e non al di fuori del sistema stesso. Anche qui il parallelo fra economia e ambiente è molto calzante. Abbiamo visto che l'economia dal 1776, insieme al famoso Adam Smith, si è costruita come un qualcosa di esterno al resto della società, qualcosa che pretende di non avere contatti con essa, se non contatti strumentali di sfruttamento pratico. ed economico, ovviamente. E questa cosa la si vede perfettamente nella teoria, no? Perché ne abbiamo forse parlato, ma comunque vale la pena ribadirlo. Nella teoria neoclassica, nell'economia classica, nella teoria economica classica, alcuni punti sono dati, cioè non sono problematici. Questi punti, tanto per fare un esempio, sono le materie prime, che sono considerate infinite, e il problema dello smaltimento dei rifiuti, che non viene preso in considerazione. Come vedete, sono i due punti topici del disco, al di là dell'inquinamento che accade nel frattempo, al quale pure non avevo pensato perché il tempo era accettabile, seppure in modo molto relativo, perché non so se vi ricordate Sherlock Holmes, le nebbie inglesi, eccetera, quello era tutto inquinamento, ma vabbè, passiamoci sopra. Il problema appunto è che la teoria economica non dà come problematiche né le materie prime né i rifiuti, laddove noi sappiamo perfettamente che oggi come oggi la gran parte delle questioni mondiali sono centrate sullo sfruttamento di giacimenti di materie prime particolari. Per esempio i nostri migranti, in larga misura tutti i problemi che noi abbiamo con i migranti a Lampedusa e al sud sono problemi che derivano da guerre per il controllo di filoni e giacimenti minerari all'interno del deserto, quindi insomma c'è tutto uno scacchiere. E dall'altra parte abbiamo visto appunto non sappiamo cosa fare con i rifiuti, e nella nostra sbornia appunto di crescita infinita e di miglioramento continuo, che è l'essenza del mito moderno, continuiamo a non farci i conti. Parlavo l'altro giorno con non mi ricordo quale amico che mi raccontava che stanno mettendo a punto delle tavolette di istruzioni infrangibili per segnalare agli umani del prossimo millennio, nel caso accadesse qualcosa, che in un certo punto ci saranno delle scorie nucleari. Questo perché? Perché le scorie nucleari esorbitano la nostra capacità immaginativa oggi come oggi, no? Noi stiamo facendo cose che avranno riflessi per le prossime ere geologiche, non per i prossimi anni, che già sarebbero, no, come abbiamo visto, difficili da prevedere. Ma qui non siamo in grado manco di sapere se ci sarà un'umanità, né che lingua parlerà st'umanità, e dovremmo dirle che ci sono dei problemi con le scorie che abbiamo fatto noi. Questo credo che ci dia abbastanza bene la percezione di quanto in là siamo andati, di quanto fuori siamo andati rispetto alle nostre effettive capacità, no? Noi oggi facciamo questo continuo panegirico della società dell'informazione, delle memorie diffuse, il cloud, no? Queste cose bellissime, ma sappiamo perfettamente che gli attuali supporti per la memoria, che sono i CD, sono gli hard disk, eccetera, hanno una vita brevissima, no? Quindi l'idea di questo proiettarsi nel futuro è un'idea abbastanza complessa. Voglio dire, noi abbiamo ancora le pergamene del Mar Morto che hanno 3.000 anni. Sfido qualunque CD fra 3.000 anni a essere ancora lì a farsi leggere da qualcuno, perché so se vedete che non è proprio esattamente la stessa cosa, no? Quindi quando ci comincia a riflettere, hai il problema, cioè, come glielo spiego io all'uomo del 22esimo secolo, no vabbè, il 22esimo secolo dovremmo ancora esserci, ma all'uomo del 3000, posto che ci sia un uomo del 3000, cosa sulla quale si può discutere, ma diciamo, come sarà l'uomo del 3000? Che ci sarà rimasto sulla Terra? Che tipo di forme di governo ci saranno? Che tipo di tecnologia? Però comunque avrà un problema che gli abbiamo lasciato noi, l'uomo del 3000, e questo è il bello. Non saremo in grado di dirci niente, se sarà dimenticato che esistiamo, ma ci avrà le nostre scorie nucleari. Il che, come vedete, è una prospettiva di sfondamento del nostro modo di immaginare. Ecco. Non siamo in grado di dire che alcuna delle nostre grandi scoperte, grandi risorse, grandi miglioramenti sarà ancora esistente, ma siamo sicuri che i casini che abbiamo fatto ce l'avranno. Queste sono cose che in qualche modo consolano. Allora toccherà ragionarci su questo. C'è un libro di Hannah Arendt molto bello che si chiama Vita Attiva, per chi volesse leggerlo, che fa i conti esattamente con questo discorso, ovvero sia col fatto che noi abbiamo raggiunto delle frontiere del pensiero che sono di fatto degli sfondamenti delle capacità immaginali e delle capacità del ragionamento. Lei comincia a parlare del nucleare, perché il nucleare... Ora purtroppo non riusciremo a fare sociologia dell'ambiente, perché appunto il Ministero continua a ritenere che sia per certi versi un esame che non serve, va bene, però diciamo che il problema dell'ambiente noi cominciamo a percepirlo dopo le bombe atomiche, di fatto, no? Le bombe atomiche sono il momento in cui ci troviamo lì davanti e diciamo, oh, cazzo, no? che abbiamo combinato, no? Quelle famose cose che capitano. E il suo ragionamento è un ragionamento che però addirittura risale fino a Copernico, fino allo sfondamento del cosmo, no? E sono cose sulle quali, ripeto, noi non ragioniamo abbastanza. Cioè, il fatto che noi appunto siamo in grado di lasciare una eredità maligna nei millenni, non riusciamo a metterla a fuoco, perché noi il concetto di millennio è un concetto un po' lungo. Riusciamo a fare i conti a stento con dopodomani, noi oggi come oggi, visto che siamo quelli con le sensibilità dei pesci rossi, come vi ho detto, no, la spanna dell'attenzione è arrivata a qui davanti, quindi figuratevi se posso stare a pensare al prossimo millennio. Però il problema è che a livelli diversi di consapevolezza e di percezione queste cose noi le sentiamo. E quindi quel libro, tra le altre cose, parla del fatto appunto della vertigine dell'infinito. Ovvero sia del fatto che mentre prima guardavi prima, tanto prima, prima di Copernico, quindi parliamo di un sacco di prima, guardavi il mondo, avevi quest'idea di un qualcosa che ti avvolgeva, di un qualcosa che ti proteggeva, un qualcosa nel quale eri in qualche misura messo in valorizzato, no? Quindi doveva essere una sensazione ben diversa dalla nostra che guardiamo il cielo notturno e abbiamo 18 miliardi di anni luce di buco là davanti. Non è una cosa così facile da concepire. No, la diamo per scontata, la diamo per ovvia, perché normalmente non ci fermiamo a rifletterci, manco un po', ma se cominciamo a riflettere ci accorgiamo effettivamente che è qualcosa di fuori scala rispetto a noi, perché noi abbiamo un intelletto limitato, vi ricordo, e la nostra cultura l'abbiamo costruita apposta per fare qualcosa di finito, quindi quando dentro sto finito irrompe l'infinito, ci sono delle conseguenze, non è così naturale, non è così lineare, non è così ovvio come ci raccontiamo. E allo stesso modo, dice l'Arendt, questo accade nel momento in cui noi applichiamo qui cose che qui non dovrebbero accadere, perché quei processi, la fissione nucleare, la fusione nucleare, eccetera, sono processi che sono di appartenenza delle stelle, non sono nostri. Le stelle possono permettersi le scorie perché tanto vanno avanti per miliardi di anni, quindi ci fanno caso poco. Noi no. O perlomeno probabilmente non potremmo, e se lo possiamo fare lo dovremmo fare con molta più attenzione. Mentre, come saprete, ancora siamo lì che a Fukushima, che non sappiamo bene che fare con tutte quelle tonnellate d'acqua avvelenata, non sappiamo quando, dove andranno, quando andranno, ci sono altri terremoti. Insomma, voglio dire, il panorama è molto meno rassicurante di quanto ce lo siamo presentato, no? E soprattutto disponiamo oggi di strumenti che sono veramente nefasti. Quello è il punto. Il momento di svolta antropologica, oserei dire, sulla quale si focalizza Morin, è questo: il momento nel quale l'uomo è ormai in grado di fare la differenza. Quindi tenetelo presente per tutti quelli che vi diranno sempre, in tutti i modi possibili e immaginabili, ma l'uomo ce l'ha sempre fatta. Sono cazzate. Perché a parte che non sappiamo neanche, visto che l'uomo va avanti effettivamente da milioni di anni, non sappiamo manco come ce l'ha fatta, perché se andassimo a vederci la storia della specie, come la stanno costruendo recentemente i nostri studiosi, ci sarebbero probabilmente sorprese e sorprese. Ma prescindendo da questo, l'uomo fino ad oggi non ha mai avuto in mano la possibilità di modificare gli equilibri ambientali. Poteva fare danni limitati, poteva distruggere una regione, poteva buttare giù una foresta. Poteva inquinarsi l'anima degli mortacci suoi a casa sua, era una cosa abbastanza contenuta, quindi di fatto era del tutto insignificante sul resto dell'ambiente. Ok. Da quando abbiamo in mano degli strumenti tecnologici come le armi nucleari o l'energia nucleare, ma comunque tutto il resto, la capacità di perforare giacimenti petroliferi a 4 km di profondità sotto l'oceano, l'ultima delle catastrofi con la quale ormai non facciamo già più i conti, ma che comunque è tutta lì, del Golfo dei Caraibi, di cui avrete probabilmente sentito, no? La famosa Deepwater Horizon, o come diavolo si chiamava. E tutte queste cose, no? Adesso soprattutto col disgelo, perché ormai sono tutti d'accordo sul fatto che c'è qualcosa che non va col tempo, ci è voluto un po', ma abbiamo capito. Vi faccio presente che il primo appello in questo senso è del 1960. Vuol dire che sono passati 53 anni nei quali non abbiamo fatto niente per risolvere, ma moltissimo per peggiorare. Quindi non ci sono alibi. Lo sapevamo benissimo già nel 60, tondo, non negli anni 60. Nel 1960 il Club di Roma scrive un documento nel quale dice: signori, con questo passo stiamo per mettere in ginocchio il pianeta. E tutti dicono: che cazzo, ma vada di via, tranquilli, andiamo avanti. Oggi, no, tutti allarmati. Tutti sanno che è vero e tutti continuano avanti uguale. Quindi, come vedete, non è che abbiamo fatto grossi cambiamenti né miglioramenti da questo punto di vista. E quindi tutta questa serie di fenomeni e tutta questa serie di mal comportamenti sono quelli verso i quali Morin dice dobbiamo costruire un altro tipo di sensibilità. Ok? E come la costruiamo un altro tipo di sensibilità? Ecco, qui la questione qui è complicata. Prima di tutto abbiamo visto, dobbiamo renderci conto, e su questo non ritorno perché l'abbiamo detto fino alla nausea, delle trappole della conoscenza, ovvero sia del fatto che noi appunto per conoscere attuiamo costantemente un trade-off. Togliamo di torno cose e conosciamo meglio quelle che rimangono, togliamo di torno cose e conosciamo meglio quelle che rimangono. Va bene, perché non si può fare diversamente, però bisogna ricordarsi che lo stai facendo. Quindi ogni tanto sarebbe il caso di dire che cos'è che ho perso, che mi è rimasto fuori, cos'è che non so, e quindi rimanere consapevoli del fatto che il nostro sapere è un sapere parziale e parziale. Ok. Però c'è di più, e questo lo cominciamo ad accennare anche per il saggio di ripensare il fare che trovate nelle dispense, e anche per il libri, per il primo capitolo di Maffesoli, quindi diciamo che è un discorso che abbraccia un po' tutti i libri a nostra disposizione. Noi abbiamo costruito il sapere in un certo modo, no? Pure quel sapere che è già fonte di riduzioni, la famosa cultura oggettiva della quale abbiamo parlato, è quella che arriva dopo tutta una serie di tagli assortiti, ma pure lì non è che il sapere che noi pratichiamo è un sapere aperto, capace di dialogo, come dice Morin, pertinente, no? Avrete visto che il secondo capitolo, mi pare nel secondo capitolo del testo di Morin, c'è il sapere pertinente. Ecco, no, il nostro è fatto in un altro modo. Il nostro sapere, e qui possiamo citare Maffesoli, Morin e Dumont, che è l'altro del quale finora abbiamo parlato poco, è costruito secondo una compartimentazione rigida delle discipline. Che vorrà dire? Per esempio possiamo dire che ripropone quel famoso schema della diairesi, della divisione del regime diurno, anche all'interno del sapere. Il sapere non è un qualcosa che in qualche misura si interessa dello stesso oggetto, no? Perché, voglio dire, nelle scienze naturali tu studi un qualche tipo di pietra, un qualche tipo di cosa, la puoi studiare da un punto di vista fisico, da un punto di vista geologico, da un punto di vista chimico, puoi farne quanti vuoi di studi, no? Ma è sempre quella pietra lì. Noi studiamo l'uomo, tutte le discipline umane studiano l'uomo, la medicina studia l'uomo, la psicologia, tutti qua, studiamo sempre lo stesso uomo, non studiamo tutti uomini diversi. Però il risultato finale invece è come se ognuno ci avesse un suo uomo del quale dice cose senza che gli altri lo sappiano. E quindi noi otteniamo cosa? Un sapere parcellizzato, un sapere sempre più specialistico, tant'è vero che lo possiamo chiamare iperspecialistico, ma che è sempre meno in grado di dirci qualcosa su quello che poi c'è fuori. Perché l'uomo fuori è l'uomo che è fatto di carne, è fatto di nervi, è fatto di organi, è fatto di psiche, è fatto di immagini, di simboli, di idee, tutto insieme, è sempre quello. Allora, se io devo parlare dell'uomo, dovrei poterlo fare insieme a tutti gli altri. Cioè, tutti noi dovremmo dirci, che hai scoperto? Tu hai scoperto questo, hai scoperto quello, hai scoperto quello, ok, e tutto questo lo possiamo mettere insieme in modo che mi restituisca, no? Una specie di ologramma a 360 gradi di quello che sto studiando, o no? No. Il problema è questo, noi non lo possiamo fare. Noi abbiamo delle discipline serratamente specialistiche, per cui si presume, e vi dico che cosa sta succedendo a livello accademico in questi giorni, perché hanno messo a punto al Ministero delle procedure di valutazione che sono assolutamente, mi mancano gli aggettivi e non è facile, normalmente ce l'ho sempre gli aggettivi, non riesco a trovarli perché sono talmente stronze come cose che a un certo punto dice, beh, che m'arrendo, non so queste. Vabbè, ad ogni modo, dicevo, si presume che il sociologo studi soltanto i sociologi, si presume che lo psicologo conosca solo gli psicologi, che il fisico teorico conosca solo i fisici teorici e si parlino solo fra loro, e la domanda a un certo punto è perché? Perché io non devo avere idea? Noi abbiamo fatto un corso, forse non ve ne siete accorti, ma che è un corso estremamente eterodosso per la sociologia e per l'accademia di questo periodo. Perché voi avete sentito parlare di psicologi, antropologi, neurologi, tutta gente che con me non avrebbe niente a che fare. Io spero di avervi dimostrato che non è vero. che attraverso quei contributi noi capiamo meglio la nostra disciplina e loro capiscono meglio la loro, e che è normale che accada questo, perché è sempre accaduto così, salvo che in questo paese di imbecilli nel quale viviamo noi oggi, per i quali non solo ognuno deve parlare con i suoi, ma anche a, in ulteriori specializzazioni, per cui il sociologo della sicurezza parla col sociologo della sicurezza, il sociologo urbano parla col sociologo urbano, e i due non si parlano, per cui la sicurezza nell'urbe, tu te chiedi, e come la faccio? Io, so cazzi tuoi, dovrei fare un sociologo della sicurezza dell'urbe, specifico, un altro. Questo è il punto, capite? Le comiche sono queste. E le comiche le vedete anche dai corsi di laurea. Io, per carità, voglio dire, ci sto, faccio quello che posso, ma fra quello che era prima, non so se vi ricordate il trivio e il quadrivio, che non erano i posti dove si andava a puttane, ma erano delle distinzioni un attimo più alte di, delle discipline, ma vuol dire che c'erano 7 facoltà ai tempi, no? Ecco, noi abbiamo i corsi come il nostro, che ancora è abbastanza ampio, ma abbiamo dei corsi, ho fatto dei corsi coordinamento delle attività di protezione civile, che era anche divertente, ma tutte poi laureare in coordinamento delle attività di protezione civile. Ed era un corso interdisciplinare, quindi stavamo già un bel passo avanti. Ma tu puoi fare dei corsi sulla minima cazzata, cioè fai un corso intero. No, quello è il problema. Come abbiamo detto, quello che diceva Steve Jobs è esattamente il contrario. Tu lo puoi sapere solo dopo che ce fai con quello che studi prima. Non me lo puoi dire da adesso che farai quello, perché poi quando quello non serve più, tu che fai? Fine. Non c'è più il tuo corso di laurea, non c'è più la tua facoltà, non c'è più niente. No? Tu ti guardi alle spalle, c'è cioè il buio. A fine dei giochi, io mi sono laureato in una cosa che non esiste più, in un'università che non c'è più, in una sede che hanno chiuso. Sono cose che ti danno una grossa soddisfazione personale anche, no? Visto che fanno parte del tuo passato. Ecco, quindi vedi, noi abbiamo resistito qui, continuiamo a resistere qui, nella speranza che voi possiate dire fra qualche anno: io mi sono laureato a Narni, e lì ci stanno ancora, fanno ancora quello che facevano, eccetera. Però capite che è un po' diverso da come era concettualmente prima. E soprattutto, dice Morin, a questo punto è del tutto inadeguato alla realtà. Perché? Perché abbiamo costruito questa realtà sempre più settoriale, sempre più divisa, anche per adattarci questo sapere. Questo era un sapere che andava bene per gli stati-nazione, era un sapere che andava bene per i piccoli problemi che potevano incontrare, per quelli al limite regionali. Ma noi oggi abbiamo, per altri versi, sfondato questi limiti. No, noi oggi abbiamo a che fare con la globalizzazione, abbiamo a che fare con il tempo reale, abbiamo a che fare con flussi migratori interplanetari, abbiamo a che fare con tutta una serie di cose che per la loro essenza sono interdisciplinari, perché non le puoi affrontare con una sola disciplina. Semplicemente questo è il problema, non c'è verso. Tu il problema, l'ecologia da questo punto di vista, secondo me, dovrebbe essere uno degli oggetti più studiati, il problema dell'ambiente, perché l'ambiente mette in crisi le nostre capacità rappresentative. Il sapere di oggi l'ambiente non lo capisce. Oggi il sapere, parliamo di ambiente, dobbiamo vedere da che punto di vista ne parliamo, quindi ci sarà il punto di vista giuridico e ci saranno tutte le leggi, le norme, i modi, i divieti, le cose. Poi ci sarà il punto di vista, biologico, e quindi ci saranno etologico, e ci saranno le storie delle specie, poi ci sarà il punto di vista botanico, poi ci sarà quello paesaggistico, poi ci sarà quello politico. Ma l'ambiente è tutto questo insieme, non può esserci ognuno che parla nella sua lingua con i suoi e risolve qualcosa, tant'è vero che non stiamo risolvendo una benemerita mazza. Fondamentalmente il discorso generale è questo: non siamo in grado di parlare di ambiente perché non c'è un discorso in grado di parlare di un qualcosa di multidimensionale. Noi abbiamo costruito un sapere che va per direttrici d'approfondimento secche, iperspecializzati in tutto. Quindi non solo c'è l'ambiente, ma c'è l'ambiente di questo tipo, quell'altro, c'è la nicchia ecologica, c'è sempre di meno, solo che sta nicchia ecologica sta in una foresta, che sta in un subcontinente, che sta sul pianeta, è tutto insieme. Capite? Allora dice Morin, come faccio io a cominciare a far capire questo problema? Ed è per questo che mette a punto quelle specie di triadi, se avete letto il libro saprete più o meno di che parlo, voglio sperare, no? Che sono queste rappresentazioni a triangolo con 3 membri che sono legati da frecce, che hanno tutti gli stessi, no? Che stanno a simboleggiare l'interconnessione fra questi cose. Perché Morin disegna le triadi? Perché Morin sta cercando di farci capire una cosa che a noi non viene facile capire, quindi quando la vedi scritta così con tutta la pagina saltata, perché saltano tutti gli standard delle righe, non so se avete notato, probabilmente ti rimane in testa meglio. Cosa ci sta a significare con quelle triadi, Morin? Ci sta a significare la contemporaneità di quelle definizioni. questa è una cosa che noi non riusciamo a capire. Pur vivendola continuamente, noi non la capiamo. Ed è un bel problema. Vuol dire Morin, per esempio, quando parla della triade che è natura, società, specie, specie, società, individuo, se non vado errato, dovrebbe essere qualcosa del genere. Che significa? Significa che tu sei individuo, perché sei un individuo, sei lui, no? Lui è un individuo, evidentemente. Ma nel momento in cui è individuo, lui è pure parte della società. Non è che c'è un momento in cui è individuo e un momento in cui è parte della società. Lui attualmente è individuo, parte della società e pure membro della specie. Tutto insieme. So se questa cosa è chiara. Ecco perché ci serve un pensiero complesso, dice Morin. Ecco perché ci serve l'etet e non l'out-out. Perché l'out-out è quello per cui lui adesso è individuo, poi quando si ricorda è membro della specie. Siccome noi siamo in un regime individualista, come vi ricorderete, guarda un po' desti tre, chi è quello che viene privilegiato? L'individuo. Per cui l'individuo pensa agli affari suoi, l'individuo si fa il porco comodo suo sulla scorta dell'economia di Adam Smith, vi ricordate? L'individuo non paga le tasse, l'individuo butta i cicche accese dalla macchina, fa tutte queste cose, poi ogni tanto si cazzo, sono un individuo ma sono anche il membro della specie, quindi pago 50 euro al WWF. E ho risolto il problema. Comodo. Però non funziona. Perché tu eri membro della specie pure in tutti quegli altri momenti. Capite? Perché vi dico che lo facciamo sempre e non lo capiamo? Perché là l'abbiamo vista sta cosa, non ci sarebbe voluto Morin. Perché abbiamo detto che voi siete al momento siete studenti, ma siete anche amici, siete anche figli, siete anche padri, siete anche lavoratori, tutto insieme. E noi viviamo sempre essendo tutto insieme. Come il nostro povero cervello rettiliano di cui parlavamo la settimana scorsa, non si pone il problema adesso faccio i polmoni, adesso fa. No, lui tutto insieme. Tutto quello che serve funziona insieme. Quindi noi siamo la prassi di questo, siamo la vita di questo, siamo l'automatismo di questo, però non lo capiamo. Siamo stupidi, e c'è poco da fare, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero. E quello è il punto. Abbiamo messo in piedi un sistema di ragionamento che sarà bellissimo, volete, ma non voglio mettermi a fare come dire, le polemiche con Logos di cui abbiamo già discusso ormai negli anni, da secoli. Però c'è questo piccolo problema che è sequenziale. Il Logos va per step. Tu ragioni, no? Ok, step 1, step 2, step 3, come i progetti, no? Mica che li fai tutti insieme i progetti cominci a fare tutta una lunga serie di cose. È bello, per carità, va benissimo, ma non ha niente a che fare col modo in cui viviamo noi. O perlomeno ha a che fare soltanto con una parte del modo con cui viviamo noi, che è quella del fatto che viviamo di giorno in giorno, quindi domani, dopodomani, eccetera. Siamo d'accordo. Ma nel mentre che andiamo avanti, noi siamo sempre una montagna di cose tutte insieme. Capite? Abbiamo visto, l'avrete probabilmente anche letto in Morin, noi non solo siamo tutte queste cose, ma noi siamo pure morte e vita continuamente, contemporaneamente. Noi moriamo e rinasciamo, tutte le nostre cellule, tutti i nostri tessuti, salvo il tessuto nervoso, pare, perché pure lì le certezze scientifiche vacillano, ma comunque lasciamo perdere. Ad ogni modo, tutti i nostri tessuti si rigenerano continuamente, quindi vuol dire che noi stiamo morendo. Il problema della morte finale, quella specie di cosa che tutti dicono assurda, non è assurda, è semplicemente che a un certo punto l'equilibrio salta e muori più di quanto tu non viva. Semplice. No, perché siccome i processi, come abbiamo visto, non hanno una cosa infinita, sarebbe da farvi leggere, vabbè, non lo so, vediamo se facciamo in tempo magari a gennaio, che è uscito un articolo recentemente che dice che Google ha investito in una serie di aziende che si occupano di immortalità e dintorni, e sono 10 anni che continuo a leggere questi nomi di gente che promette che, 10 anni fa diceva che il primo che avrebbe vissuto 1000 anni aveva 50 anni e adesso continua a dirlo tale e quale, anche se nel frattempo non è successo niente, no, perché abbiamo scoperto un cazzo, però continuano e continuano a prendere un sacco di soldi, perché a noi ci piacerebbe tanto essere immortali, è poco da fare, al di là delle varie, dei vari ragionamenti, no? Quindi è chiaro che l'immortalità è un'altra forma di crescita continua, anche lì, anche se i greci ci avevano già avvisato, ma non mi ricordo mai se si chiama, che era Tifone forse, non mi ricordo. Ad ogni modo, un personaggio a un certo punto, che succede? Un umano si innamora di una dea, e fin qui. Niente da dire, la dea si innamora dell'umano e questo già comincia a essere, no? E quindi dice, oddio, c'ho sto problema, ma come tutti quelli che hanno letto un libro dei vampiri sapranno perfettamente, c'è questo grosso dilemma, io campo sempre quell'umore, è seccante, no? Quindi che facciamo? Vado dal re degli dei e gli chiedo per favore l'immortalità per mio marito. Il re degli dei, che è celebre, notoriamente un grandissimo figlio della madre ignota, gli dice, va bene tesoro, ok, è immortale. Solo che lei si dimentica di chiedere che insieme all'immortalità vorrebbe anche l'eterna giovinezza. Quindi lei si trova un cesso, poveraccio, perché quello continua a invecchiare in eterno, sempre più scarcinato e sempre più massacrato, però è mortale. Ecco, quello che stiamo facendo noi, più o meno, no? Questi greci già 3.000 anni fa già ci avevano scritto. Niente, noi non vogliamo capire queste cose perché d'altronde appunto non sono razionali, quindi chi se ne frega. Però guarda un po' i casi della vita, poi nella prassi sono quelle che tornano più dei sogni dei razionalisti. Ad ogni modo, quindi capite che la questione del problema, dicevo, questa cosa dell'eterna giovinezza, dell'immortalità, è un'altra figura della crescita infinita economica, è un'altra figura dello sfruttamento infinito del pianeta. Siamo sempre lì. Quando abbiamo parlato di miti e archetipi, se vi ricordate, no? Allora, l'archetipo qual è? Quello dell'immortalità. E i miti quali sono? Progresso infinito, la crescita economica infinita, l'immortalità letterale infinita, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i nostri miti. Ce li presentano come discorsi razionali, ma non hanno nulla di razionale. No? Se noi andiamo a fare i conti, i famosi conti, quelli che ci dicono siate concreti, ecco, famo i concreti allora. Noi abbiamo un pianeta che non ci può supportare attualmente su come siamo, soprattutto non ci può supportare non per un problema di cibo, perché quello al limite ancora lo troveremmo, ma non ci può supportare per tutto il resto. Perché noi per fare le cose stiamo distruggendo un sacco di cose di più, perché ci frega niente della qualità di quello che mangiamo, perché non sappiamo cosa fare con i nostri rifiuti, perché i rifiuti, voglio dire, beh, ho parlato dei rifiuti atomici, e vabbè, lì come dire siamo oltre, ma parliamo della plastica? La plastica è molto meno, come dire, scenografica di un'esplosione nucleare, ma i danni, non so se vogliamo parlarne. Saprete, immagino, che noi abbiamo fatto un'isola. Non sapete che abbiamo fatto un'isola. Qualcuno lo sa. Abbiamo fatto un'isola di buste di plastica in mezzo all'Oceano Pacifico. Perché c'è un punto dove tutte le correnti del pianeta convergono, si sa per quale ragione, forse avrebbe anche un suo valore probabilmente simbolico, e allora invece noi di vederlo come un luogo degno di adorazione l'abbiamo riempito di ettari e ettari ed ettari di buste di plastica. Tutte le buste di plastica che noi buttiamo a mare vanno a finire lì, e butta oggi, butta domani, questo posto è diventato un altro continente. E cresce, perché noi continuiamo a buttare le buste di plastica, evidentemente. Quindi come facciamo a non pensarci a queste cose? È un problema di rappresentazioni per molti versi, ci dice Morin. Se tu vieni allevato per in tutto il tuo processo di socializzazione senza che su questi argomenti ti dica niente nessuno, e tutti questi argomenti non li pensi. È facile, è semplice, è lineare, non è che te si presenta, oh guarda che devi ragionare così. No, ci vuole qualcuno che te lo dica. Ecco perché Morin dice i 7 saperi necessari per l'educazione del futuro, perché se tu cominci a ragionare così con le nuove leve, con i vostri figli, con voi che siete ancora relativamente giovani, magari qualcuno butta una cicca accesa di meno, magari butti una busta di plastica di meno. E voi direte, chi se ne frega, che differenza fa? E qui c'è il problema. Però, no, ancora presto, quindi possiamo cominciare ad affrontarlo. Abbiamo parlato delle piccole cose, no? Quella è l'altra fregatura della questione, sta lì. Nel senso che per molti versi noi riteniamo che le piccole cose non contino. E invece noi stiamo scoprendo da sempre più punti di vista che le piccole cose sono quelle che fanno la differenza. Ok? Quindi noi dobbiamo cominciare a anche qui purtroppo a non dico colpevolizzarci, ma responsabilizzarci, sì. Noi diciamo, vabbè, che sarà mai una cicca? Ho capito, una cicca sei tu. E gli altri 7 miliardi e 800 milioni di persone? Vabbè, non fumeranno tutti. Famo conto che fumano il 30%. So comunque 2 miliardi e mezzo di cicche, ogni botta. E un pacchetto è fatto di 20 sigarette. E se tu fumi due pacchetti al giorno, so 40 cicche. Quanto fa 40 cicche per 2 miliardi e 3? Tante cicche. Semplicemente non voglio andare. Capite quindi che il nostro vivere in questo posto con le nostre capacità e le nostre peculiarità di comportamento implica un nostro fare qualcosa, e non è semplicemente un problema che non lo faccio perché tanto una cicca in più, una cicca in meno che conta, perché se tu ragioni così e quell'altro ragiona così e quell'altro ragiona così, alla fine sono centinaia di migliaia di cicche in meno, sono milioni di cicche in meno, sono milioni di busta in meno. Dice, che sarà mai una busta di plastica in mare? È una, ma voi quanti siete? Quello è il punto, capite? Il problema è che noi appunto, ragionando da un punto di vista di individualismo, agli altri non ci pensiamo, sempre noi. E questo per certi versi è fuorviante, perché appunto ci fa pensare di essere insignificanti. Cioè, vabbè, che sarò mai io? Sono uno, in mezzo a sto casino di roba, che sarà. No, tu non sei solo uno, tu sei pure il membro della specie di prima. E se quella specie si comporta tutta insieme male, è un casino. Se quella specie si comportasse tutta insieme bene, sarebbe molto meglio. Quindi tu devi cominciare a entrare in quest'ottica. Ma questo fa cazzotti per certi versi col problema che noi abbiamo già affrontato più volte, il problema della dinamica e della dialettica quantità-qualità. Noi siamo quelli che ritengono che una cosa debba essere grande per contare. Se no, che sarà mai che cambio io? Non succede nulla. Ecco, è da lì che non riusciamo a combinare più un accidente, perché quello è un passo sbagliato, logicamente sbagliato. E vediamo un attimo perché, questo anche da un punto di vista di conoscenza, perché il problema è piuttosto interessante. Abbiamo già parlato dell'esperimento? Non credo, infatti. Allora, questo è il primo capitolo del libro di Maffesoli. Ok? Ed è il momento in cui comincia ad affermarsi il pensiero scientifico come lo conosciamo noi. Di nuovo, vi faccio presente che il pensiero scientifico come lo conosciamo noi vale da 300 anni a sta parte. Quindi, pure lì, in termini di tempo, non è che possa dire accampare ste credenziali d'anzianità e di venerabilità per certi versi che fa. Ma non solo, nasce, ma completamente diverso da quello che abbiamo noi, perché chiaramente nel tempo poi le cose, si sa com'è, ma peggiorano quasi sempre. E soprattutto la domanda è perché nasce? E qui ce la dobbiamo andare a prendere con Lutero addirittura, quindi siamo proprio nel 1500. Allora, abbiamo parlato, credo, della riforma, di un sacco di cose che derivano dalla riforma. Una delle cose fondamentali che forse non abbiamo detto è che la riforma infrange un momento, diciamo, una specie di età dell'oro umana nella quale di fatto vigeva praticamente la stessa cultura per quasi tutti quelli che contavano, perlomeno dal nostro punto di vista ovviamente. Ovvero sia, fino alla riforma, nell'Occidente, quindi da noi fondamentalmente, eravamo quasi tutti d'accordo sui fondamenti della conoscenza. No? La conoscenza derivava dagli scritti sacri, era stata elargita da Dio, e di conseguenza su quegli scritti si poteva costruire tutto quello che si scopriva in seguito, e si poteva adattare ad essi tutto quello che veniva in essere strada facendo. Quindi c'era, no, tutti i fondamenti necessari per poter essere d'accordo, comunque per poter ragionare gli uni con gli altri senza problemi. Questa cosa risolveva anche il problema dell'autorità. L'autorità al tempo era praticamente automaticamente assegnata a quelli che erano venuti prima. Avrete probabilmente sentito la frase ipse dixit, che era riferita a Pitagora ai tempi, però comunque poi è andata in utilizzo. Che voleva dire? Voleva dire che i più antichi di questi filosofi, i più antichi dei padri della Chiesa, erano quelli che avevano una vicinanza al momento della rivelazione maggiore, erano degli intelletti più acuti di noi, e quindi se l'avevano detto loro ci si poteva far conto. Okay? Quindi costruire un'argomentazione sulle basi degli scritti precedenti le dava una sua autorevolezza e una sua condivisibilità diffusa. Se tu ragionavi secondo quei canoni, erano tutti d'accordo. Una pacchia assoluta. Poi però arriva Lutero, e Lutero parte dall'essere un monaco cattolico. Quindi prende questa tradizione e la sfascia. Perché da Lutero in poi, che succede? Che tu non puoi più rifarti nei dibattiti fra protestanti e cattolici a un comune background, perché quel comune background è andato in frantumi. No? Ormai ti dicono che non sai, tutte quelle sono costruzioni della Chiesa che sono servite per motivi secolari, che c'è tutta una parte ideologica, che bisogna invece ragionare in altri modi, che ognuno è padrone di capire le letture da solo, capirai, un disastro. Quindi quel principio di autorità che era invalso fino a Lutero, da Lutero in poi non è più in grado di spiegare le cose. Tenete presente che nel frattempo l'università già ci aveva 200-300 anni, già allora, e aveva messo una serie di riti in atto, di riti estremamente complessi, perché era, diciamo, un'impresa intellettuale esoterica per molti versi l'università al tempo, non era quello che abbiamo noi oggi. Però, tanto per segnalarvi queste permanenze nel tempo, la gran parte del vocabolario che usate voi deriva da allora. Non so se vi siete mai chiesti perché uno va a discutere una tesi. Non so se avete mai visto i momenti in cui ci sono le tesi, voi forse siete piccoli, ma io vi suggerirei di affacciarvi prima di che sia il vostro turno in modo da sapere più o meno che cosa vi aspetta. Non discute niente nessuno, qualcuno sale su un podio da qualche parte, ci racconta 5-10 minuti, gli facciamo una o due domande e lui va via tranquillo. Che dice perché discute? Ecco, perché ai tempi la tesi la discutevi e come? Uno, si chiamava tesi apposta, nel senso che la tesi voleva dire che tu stavi suggerendo un nuovo modo di pensare a qualcosa, quindi c'era un requisito di originalità. E questo nuovo modo te l'avrebbero piato a calci finché non glielo dimostravi. Ecco perché si dice discutere e sostenere. Voleva dire che tu avevi un'idea originale, andavi davanti a un consesso di gente molto più autorevole dei nostri ordinari e dovevi sostenere la tua tesi, dovevi dire no, è così, perché loro avrebbero detto ma padre questo dice quello, quello dice là, tu dici no, però quell'altro dice così, e quindi ci stavi sopra le ore. Oggi in Francia i dottorati, le discussioni delle tesi di dottorato durano fino a 4 ore, quindi entrate un po' nell'ottica. Qualcuno lo fa ancora, noi siamo arrivati tanto per cambiare la farsa, perché funziona sempre così, ma va bene. E quindi non lo capiamo più, però guarda caso abbiamo i nomi che sono quelli, no? Il controrelatore. Quando mai abbiamo che qualcuno va contro quello che dite voi? Non ci frega niente, tanto è vero, è diventato il correlatore, abbiamo restritta la questione. Però quello nasceva come controrelatore, ovvero sia quello che te faceva le bucce, che se leggeva tutta la tesi e ti diceva qui è che hai detto, perché l'hai detto, questo è sbagliato, come lo supporti? E tu dovevi essere in grado di sostenere la tua tesi, se no non te laureavi. Non è che dovevi, non te la dovevano dare per forza la laurea, se non ci riuscivi, a casa. Quindi, come vedete, insomma, abbiamo ancora, nonostante tutto, una bella eredità dai tempi. Però erano procedure che appunto si basavano su quel principio di autorità di cui abbiamo parlato. Venendo a mancare questo principio di autorità, l'insieme delle procedure della conoscenza del periodo entra in crisi. E come si fa? Si comincia a cercare altrove. Si comincia a cercare altrove e la risposta è la scienza sperimentale, la scienza naturale, quella che verrà chiamata filosofia naturale, come vedrete, che si roda nel tempo e raggiunge il suo momento di massimo splendore, con una serie di nomi, come abbiamo visto, che non finiscono più, a metà 600. Nel metà 600 ci sono Leibniz, c'è Copernico, c'è Leibniz, Galileo, Newton, tutta una serere di personaggi. Hans Boyle è una serie di personaggi assolutamente impressionanti che cominciano a porre i fondamenti di questo nuovo tipo di sapere. Questo nuovo tipo di sapere su cosa si fonda? Sui fatti. Eccoci, cominciamo a arrivare, no? I fatti, fatti come però? Perché qui questa cosa del fatto è piuttosto ingannevole. Noi parliamo di fatti e sembra che ci sia qui un'oggettività, no? Abbiamo visto il positivismo, datum, tutte queste cose interessanti. Però questi fatti sono fatti che chiunque può testimoniare oppure sono fatti un po' particolari? Sono fatti un po' particolari. Perché? Perché quelli che cominciano a fare le prove, quindi che prove abbastanza truculente per molti versi, tra l'altro, bisogna dire, senza una grossa attenzione ai diritti degli animali, tanto per dirne una, ma comunque, vabbè, era un periodo un po' così avventuroso, si rendono conto che quello che loro vorrebbero, ovvero sia per esempio la ripetibilità dell'esperienza, se tu fai l'esperimento in mezzo alla strada, non te viene, perché in mezzo alla strada è troppo un casino. Ci sono troppe cose che tu non riesci a tenere sotto controllo. Allora cominciano a rendersi conto che c'è bisogno dell'esperimento vero, quello che pensiamo noi. Che cos'è l'esperimento vero? Come lo chiameremmo? Vedo con piacere una verve che mi sorprende. L'esperimento vero di fatto è un qualcosa che dovrebbe empiricamente dimostrare un'ipotesi. Il problema qual è? Che appunto per poterlo fare in modo convincente, secondo queste regole che ci siamo dati, che guarda caso cominciano a suonare molto cartesiane, quindi rigorose, chiare, eccetera, eccetera, devono essere fatte in una versione semplificata della realtà. Perché se no la realtà è troppo complicata. Per qui c'è di nuovo lo stigma sulla realtà di cui abbiamo parlato, la materia, no? Quando abbiamo detto l'animale, la realtà è corruttibile, è un casino, succedono cose, venti, animali, persone che passano, diventa una cosa complicata. Quindi tu questa cosa, questo avvenimento fisico, questo avvenimento che vuoi utilizzare per dimostrare le tue cose, lo fai avvenire in un contesto molto più tranquillo, molto più controllato, quindi come vedete la parola chiave del controllo aumenta, in modo che tu possa valutare tutti quelli che sono i parametri rilevanti. Quindi semplifichi la realtà, ne astrai tutta una serie di fenomeni accidentali e lasci soltanto quelli che sono veramente importanti. La domanda su cui andiamo a fare il break è: come fai a decidere quali sono quelli importanti? Perché non c'è scritto da nessuna parte, non è che nel fatto, non nell'idea della caduta dei gravi, per esempio, c'è scritto allora il fatto che cada è importante, il fatto che cada senza vento no, eccetera, eccetera. C'è una cosa che succede. Sei tu che c'hai il problema di decidere quali sono i parametri che contano e quelli che invece puoi tranquillamente lasciar fuori perché tanto sono ininfluenti. È chiaro questo discorso? Quindi, come vedete, la scienza, di fatto, si presenta già come ulteriore selezione. La scienza nasce come metodo di supporto delle proprie argomentazioni attraverso dei fatti che però sono costruiti in un certo modo per poter essere poi utilizzabili come conferma. Non so se capite la questione. Non è la realtà qualunque fuori, è una realtà che tu te sei fatto come te serve in modo da poter dimostrare quello che vuoi dimostrare, che è un po' diverso. Ok? Dopo il break vediamo qual è la logica della selezione. Eravamo alla questione dell'esperimento e alla costruzione, dicevamo, del fatto sperimentale, che come vedete implica una serie di presupposti, una serie di imposizioni alla realtà. Per esempio il fatto che qualunque cosa accada possa essere sperimentalmente dimostrabile o altrimenti non esista, che è un altro opt-out abbastanza impegnativo, no? Che poi è la fonte del fatto per il quale oggi tutti quanti ti parlano di essere concreti, di non campare le cose in aria e viceversa, no? Che può essere, come vedete, un'articolazione del cartesianesimo per molti versi, anche se bisogna lavorarci un po' sopra, però è una ipotesi, è un qualcosa che viene affermato ma che non è così facilmente dimostrabile. Ci saranno secoli, se non diciamo decenni, se non secoli di lotte all'interno della comunità scientifica su questi argomenti. Per esempio Boyle discute a lungo con Hobbes sulla possibilità effettivamente di raggiungere un sapere certo soltanto attraverso i nuovi strumenti, tutti i nuovi vari impicci e imbrogli che stavano inventando in quel periodo e che sono in larga misura alla base di questa svolta nel sapere. Vi ricordo che uno degli alleati formidabili del nuovo modo di pensare è il microscopio, no? Perché il microscopio, come d'altronde il telescopio che porta Galileo alla famosa affermazione "pur si muove", sono due mezzi, due strumenti che dimostrano quanto la realtà apparente sia fallace e quindi si debba andare a cercare altrove, quindi non ci si debba fidare dei sensi. Quindi, come vedete, la res extensa viene accusata e colpita anche da altri punti di vista, ma ci si debba invece affidare al responso dell'esperimento stesso. Cioè una cosa è vera quando riesce ad essere dimostrata attraverso le macchine che si stanno creando in quel periodo, le pompe a pressione, i microscopi e via discorrendo. Quindi, insomma, è un'ipotesi sulla realtà abbastanza forte che noi ci portiamo, di cui ancora noi paghiamo le conseguenze e poi gestiamo l'eredità. Però, dicevo, il problema è altrove. Ovvero sia nel fatto appunto che non c'è un criterio oggettivo di selezione dei parametri. Come li scegliamo allora questi parametri? Cioè come facciamo a dire ok, allora per l'esperimento X saranno importanti 1, 2, 3, 4, 5 cose e queste altre no? diciamo, su un ragionamento in parte basato sul buonsenso e in parte sul criterio, sullo spirito della cultura, come si stava manifestando al tempo, ovvero sia su un criterio quantitativo. Dice, se un parametro varia molto, ragazzi, non ho gran voglia di star qui. Visto che sono andata a mezza aula, perché non la seguite e ve ne andate anche voi invece di fare casino? Grazie. Allora dicevamo, perché io posso distinguere, posso scegliere? Perché faccio una, come dire, di nuovo, pongo una condizione apodittica di buonsenso. Se una cosa varia tanto, ha grosse conseguenze, se una cosa varia poco, ha conseguenze insignificanti. Ok? Quindi il mio punto, come vedete, il mio principio di scelta sta nella ampiezza della variazione del parametro. La mia ipotesi qual è? Che un parametro che vari poco, in modo proporzionale, abbia poca influenza sull'intero esperimento e quindi io lo posso tralasciare. Ok? Questo è il punto. Perciò faccio una scelta di questi parametri fondata su questo ragionamento. Quelli che varieranno tanto saranno quelli che devo tenere sotto controllo e sui quali appoggerò le mie ulteriori argomentazioni, le mie giustificazioni delle tesi, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a un certo punto questa cosa va avanti abbastanza tranquillamente. Poi però arriviamo ai computer, i primi computer, per parliamo degli anni 70-80, è un tale, mi pare che sia Edward Lorenz, che è un meteorologo, mi pare norvegese, vado molto sul mi pare perché le caratteristiche non me le ricordo bene, quelle proprio demografiche classiche, però pubblica poi su un giornale norvegese, quindi immagino che sia norvegese, il quale, avendo a disposizione uno dei primi computer, in un momento di ebbrezza, di scoperta, perché voglio dire al tempo erano tutti quanti avvelenati, chiaramente, avendo una capacità di calcolo mai vista prima, comincia a provare a mettere insieme un set di equazioni che simuli il tempo meteorologico. E lavora, diciamo, parte dall'inizio e quindi usa delle equazioni semplici. Mi pare che siano tre o quattro equazioni di primo grado, quindi una cosa estremamente abbordabile. Fa questi esperimenti, poi a un certo punto ha un'idea e decide di usare questo sistema in modo ricorsivo. Che cosa significa? Significa che praticamente il set delle equazioni ogni volta propone dei risultati come soluzioni e lui prende questi risultati e li ridà alle equazioni come punto di partenza. In breve scopre che con questa tecnica, che fino ad allora nessuno aveva applicato perché non c'erano le capacità di calcolo in grado di farlo, questa tecnica, quel sistema di tre o quattro variabili stupide, dà dei risultati che variano in modo impressionante. Cioè, il comportamento di questo sistema di tre o quattro equazioni di primo grado messe in questo genere di ricorsività è in grado di generare una panoramica di possibili climi immensa, il che è un problema, chiaramente, no? Perché? Perché se fosse vero quello che abbiamo detto, il range delle possibilità di quelle piccole poche equazioni dovrebbe essere estremamente contenuto. Quindi, di fatto, Lorenz è il padre del famoso effetto farfalla, quello che avrete sentito al cinema, quello di cui ormai parlano cani e porci, eccetera, senza capire bene di che si tratta di fatto ogni volta. È esattamente questo, lui la chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Vuol dire che non c'è nulla che sia a priori insignificante. Questo è il punto. Vuol dire che una minima variazione di qualunque parametro coinvolto in qualche situazione è in grado di mandare quella situazione chissà dove. Quindi non c'è nessuna proporzionalità tra variazione iniziale e conseguenze. E questo è un disastro dal punto di vista della scienza, che però, come notate, non ne parla. L'hanno messo al cinema, c'è qualcuno che ne discute in certi ambiti che sono quelli specifici di questo ragionamento, ma il fatto che questa cosa, come dire, vada a inficiare la grandissima parte di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ci siamo passati sopra con una certa classe, no? Però è lì. È lì. Vuol dire, di fatto, che quella famosa scelta con la quale si fanno gli esperimenti è del tutto arbitraria. Perché non abbiamo nessun genere di conferma empirica che a piccole variazioni corrispondano piccoli risultati. Anzi, oggi noi sappiamo esattamente il contrario, solo che non sappiamo quali. E questo è il problema. Perché la scienza dopo Lorentz, che è la famosa teoria del caos e tutto quello che forse avrete sentito con le scienze della complessità, le scienze naturali della complessità, non la nostra, ma comunque sono molto vicine, tutte queste scienze hanno perso uno dei loro caratteri principali, che è quello della predittività. Le nuove scienze non sanno quando, non sanno più dire quando, sono diventate scienze molto più probabilistiche di prima. Non so se qualcuno di voi conosce i frattali di Mandelbrot, che sono quei bei disegni con tutte linee sinuose, masse colorate, che sembrano disegni astratti. Ecco, quelli non sono disegni astratti, ma sono dei campi di probabilità. Ad ogni colore corrisponde la probabilità di un avvenimento. Vuol dire quindi che io sono in grado, attraverso il nuovo sapere che si sta costruendo, di dirti che un avvenimento avrà luogo e di dirti orientativamente quando e dove, ma senza certezza. Quindi l'idea di legge, che è l'idea costitutiva della scienza come la interpretiamo noi oggi, è un'idea nei fatti superata. Le leggi della chimica, le leggi della fisica non sono più leggi, sono probabilità di comportamento. Ok? E loro l'hanno detto loro, non lo sto inventando io, non l'ha detto un filosofo, non l'ha detto un sociologo, non l'ha detto un poeta, l'hanno scoperto all'interno della stessa scienza. E se ci fate caso, scoprite che le grandi scoperte del XX secolo vanno tutte in questa direzione, perché questo è, diciamo, uno degli esiti finali ed è uno dei più comprensibili, secondo me. Ma tenete presente che il secolo si apre con la relatività di Einstein e nessuno sembra far caso al fatto che relativo non è assoluto. Cosa dice Einstein? Einstein dice che le cose dipendono da alcuni fattori e non sono sempre uguali, cambiano. No? Se io potessi essere accelerato alla velocità della luce, diventerei materia pura o addirittura ringiovanirei o chissà cosa. Perché? Perché non c'è un set di regole dato, ma le regole cambiano. Se io cammino su un camion, su un treno, come diceva Einstein, non è soltanto il mio passo che conta. Io cammino a questa velocità pure su un treno, però di fatto rispetto all'esterno sto andando a 180 all'ora, anche se cammino così poco. Quindi il mio movimento varia a seconda di chi è che mi osserva. Diventa, guarda caso, un po' un sapere contestuale, che è quello che dice Morin. Non posso ragionare in assoluto su una situazione, ma devo guardare quella situazione, come si ramifica, quali sono le variabili coinvolte, tutte le variabili coinvolte, non soltanto quelle fisiche, chimiche, biologiche, geografiche, ecologiche, eccetera, ma tutto quello che può essere pertinente, quindi anche la società, la religione, i comportamenti, gli usi, le tradizioni, tutto questo può essere importante, io dovrei, no, capire tutto. Ma poi c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, c'è l'avvento della meccanica quantistica, c'è il teorema di incompletezza di Gödel, ce ne sono una miriade se voi andate a vedere la storia della scienza del XX secolo, e sono tutte picconate all'idea della scienza assoluta e veritativa che veniva da Newton e poi Laplace e tutti i nomi abbastanza noti. Cioè la scienza del XX secolo esce dal XX secolo molto più incerta di prima, nei suoi esponenti più importanti. È la diffusione, è l'idea che noi ne abbiamo che continua a essere quella per la quale lo scienziato sa le cose. Lo scienziato ne sa sempre meno, perché appunto il paradigma gli si sta sfaldando fra le mani. Dalla certezza all'incertezza il passo non è breve, ma è stato fatto da tutti i punti di vista. Capite? E non solo, al di là di queste grandi leggi di cui potete leggere, anzi vi inviterei a farlo perché è estremamente affascinante, in giro ci sono montagne di libri che parlano di questo, c'è Caos di James Gleick, che è un bellissimo libro, ci sono delle ricostruzioni dei grandi problemi, ci sono delle biografie di Gödel che sono bellissime, c'è un sacco di roba da leggere. Ma al di là di questo, noi dovremmo sapere, sarebbe carino che sapessimo anche, che esistono due tipi di equazioni, non so se ve l'ho già detto questo. Esistono le equazioni lineari e le equazioni non lineari. Le equazioni lineari sono quelle che probabilmente avrete incontrato un po' tutti, che x più y, eccetera, no? Quelle tranquille che si risolvono. Ecco, le equazioni non lineari sono quelle che noi non sappiamo risolvere. Il problema qual è? Che sono quelle che descrivono la gran parte del mondo fuori. Capite perché dico che la scienza dovrebbe essere un tantino meno trionfalistica nelle sue cose? Cioè, noi sappiamo benissimo che i processi fisici, naturali, sono descritti da equazioni che noi non sappiamo risolvere. Però continuiamo a pretendere di sapere le cose. Questa cosa è un po', no, complicata. Una delle cose, in questo articolo che forse vi farò leggere a gennaio, molto interessanti, ne ho già letto, c'è un progetto della comunità europea che si chiama Human Brain qualcosa, per il quale vengono stanziati, non mi ricordo se 1,2 miliardi, insomma comunque una cifra vertiginosa, per un modello al computer che simuli completamente il cervello umano. Ora, qual è secondo voi la pecca di questo discorso? Vi viene in mente quale può essere la pecca? Non? Ecco, come dice la vostra collega con un minimo di attenzione, noi non lo sappiamo come funziona il cervello umano, che me simulo? Come faccio a simularlo se non lo conosco? Non so se questa cosa è chiara. Cioè, le nostre informazioni sul cervello umano sono molto più significative di prima, ma sono ben lungi dall'essere esaustive. Quindi che diavolo volete che io mi simuli? Come al solito stiamo dando per scontato di avere un sapere che non c'è. Quindi avremo dei modelli, di cose che non ci sono, che non esistono, con i quali forse impareremo qualcosa di più. Ma la domanda a quel punto è, ci devo spendere sopra tutti questi soldi? Parliamone. Per cui, come vedete, continuiamo a fare scelte che sono dettate da illusioni, nella migliore delle ipotesi, da decisioni così avventate e comunque spesso non razionali. Ricordo, le derivazioni di Pareto da questo punto di vista sono uno strumento di comprensione fantastico per ciò che accade. Ad ogni modo, quindi, capite che il discorso sull'esperimento è un discorso pieno di lacune, no? Ma noi comunque abbiamo costruito il nostro sapere là sopra. Quindi la scoperta di Lorenz è una scoperta che di fatto scuote dalle fondamenta l'edificio del sapere scientifico corrente e richiede un sapere scientifico diverso. Ok? Come è fatto questo sapere scientifico ad oggi e come era fatto all'inizio? Allora, inizialmente il sapere scientifico nasce, al di là del problema dell'autorità che abbiamo visto nella frazione di lezione scorsa, nasce anche in una chiave di potere. E qui dobbiamo rinviare a una cosa che riporta Maffesoli e che trovate nell'introduzione, che è quella delle libidines. Ora voi direte, la libidine la conosco piuttosto bene. Non è quella, è un'altra. Parliamo di un altro tipo di libidine. Quali sono queste libido di cui le libidines di cui parla Maffesoli? Sono le molle che spingono alla conoscenza. Noi diamo per scontato che si conosca per qualche motivo, ma vediamo quali sono questi motivi, ci dice Maffesoli. Allora, tu puoi voler conoscere il mondo per almeno tre motivi, che sono quelli tra l'altro della scolastica, quindi parliamo di cose che si erano scoperte da un po'. Esiste la libido dominandi, ovvero sia tu conosci per dominare il mondo, e noi questa cosa la capiamo perfettamente perché è esattamente quello che facciamo, quindi ci viene proprio, no? Tra l'altro vi ricordo, quando ragioniamo di libido dominandi, che c'era un'altra cosa che facevano i latini, che da questo punto di vista sono stati modello: divide et impera, dividi per vincere, no? Loro sapevano benissimo che un avversario diviso è un avversario più debole. Come mai noi dividiamo il sapere del mondo? Perché così è indebolito e lo possiamo conquistare meglio. Stiamo sempre lì. Come vedete, le strategie si vestono di panni diversi, ma l'idea generale è sempre quella: noi vogliamo dominare il mondo. Controllo, non so se vi ricordate, abbiamo detto sulla vista, no? Tutte quelle cose. Siamo sempre lì. Quindi questo è uno dei primi. Poi c'è la libido sciendi, che è il conoscere per conoscere, quindi per sapere di più, per accumulare sapere, quindi un fattore intellettuale, anche questo è abbastanza diffuso presso di noi. E poi c'è la libido sensiendi, ovvero sia conoscere per il piacere di conoscere, che non è la stessa cosa. Ok? qui, come vedete, c'è una forte connotazione anche emozionale, emotiva, il brivido della scoperta, no? Quelle cose, ci sono delle frasi che dicono questa cosa. Ecco, io vi garantisco che esiste il brivido della scoperta. Le volte che mi capita di ritrovare cose che ho pensato in altri autori, di avere delle buone idee, di rendermi conto che funzionano, io ho i brividi, è vero. Ed è, credo, uno dei piaceri migliori che io possa immaginare e augurarvi, perché veramente è quello che ti dà il metro di quanto può essere piacevole questo tipo di attività. Allora, sono tre, ma sono uniformemente diffuse? Manco per niente, manco a dirlo, evidentemente, no? Nella situazione corrente, ci dice Maffesoli, due sono alleate però in una, come dire, in modo asimmetrico, ovvero sia la libido dominandi ha asservito a sé la libido sciendi. Eccoci qua. L'università corrente è ancilla di tutto, della politica, dell'economia, di chiunque si presenti, no? Noi siamo, come dire, abbiamo questo senso di essere inutili perché appunto non abbiamo i fatti, abbiamo pochi fatti, dobbiamo trovare i fatti, siamo, come dire, intellettuali, qui l'intellettuale è diventata una cosa che è quasi offensivo, no? Quindi voglio dire, tutta una serie di movimenti per i quali l'università sta facendo quello che le viene chiesto. Non è che persegue delle sue linee di ricerca, non ha una sua chiara e definita identità. La libido scendi è diventata una serva della libido dominandi. Che questo dominio sia un dominio politico, un dominio economico, un dominio di altro genere, è irrilevante. Quello che sappiamo è che, per esempio, appunto, viene chiesto all'università di lavorare perché si lavori, di fare in modo che voi possiate lavorare, che va benissimo per molti versi, ma non è proprio esattamente quello che doveva essere l'università, è qualcos'altro. L'idea di scoprire nuove cose, di mettere a punto nuovi sistemi di concezione del mondo, di raffinare il pensiero, tutto questo è scomparso, è irrilevante. Anzi, dobbiamo modificare tutto per poter far sì che usciate in 3 anni, che siate sul mercato del lavoro in tempo utile, che poi appunto c'è da discutere di questa cosa, come abbiamo visto più volte, perché tutta sta fretta ad arrivare sul mercato del lavoro dove nessuno vi vuole, non si capisce bene da dove venga fuori, oltretutto, no? Per poi dover lavorare fino a 70 anni, insomma, vedi, tutta una serie di cazzate, una in fila all'altra, ma siccome le cazzate se le dici veloci, uno poi a un certo punto perde, sta stordito e le accetta tutte, no? Allora, va bene. Non so se avete fatto mai dei giochi di ruolo, ma per esempio ce n'è uno che io adoro, che richiamo di Cthulhu, che ha a che fare con tutta una serie di entità maligne, eccetera, dove c'è un'abilità che si chiama fast talk, vuol dire parlare veloce. E quindi se tu riesci a usare questa abilità, rintroni l'altro dei chiacchiere, anche se stai dicendo una massa di cazzate, quello non è più in grado di seguirti e fa quello che gli chiedi. E noi è uguale, noi siamo costantemente sottoposti a un fuoco di fila di stronzate, a un certo punto dici ok, vabbè, ci avrà ragione. E vai avanti, no? Un po' come la legge della comunicazione per la quale se ripeti 50 volte una bugia, quella diventa vera. Non è casuale. Si fonda esattamente su questi meccanismi. Noi abbiamo un sistema d'attenzione un po' peculiare. Per cui se lo tramortisci, questo sistema d'attenzione, poi alla fine riesci anche a far pensare che tu stai dicendo delle cose sensate. Se te fermi un attimo e ci pensi, ma che ha detto quello? Come mai, no? Te svegli al trance, ecco. Uno dei motivi per i quali lo stile di vita corrente cerca di evitare che tu ti fermi. Perché se te dovessi fermare non è detto che riparti, quindi c'è tutta una serie di problemi. Ovviamente fate caso che i 5 anni di crisi e i probabili ulteriori, 1 o 2, senz'altro poi vedremo, insomma, comunque non voglio far proprio a Cassandra, fino alla fine, ad ogni modo, tutta sta crisi che abbiamo avuto di fatto si è risolta in un grosso fermarsi tutti a pensarci. Quindi vedremo un po' che cosa ne deriva. Ad ogni modo, dicevamo, tutta questa serie di stupidaggini. Da dove ero partito? Scusate, che al momento mi sono un po' perso. L'università, libido scende, libido dominante. Ok, grazie. Quindi, come dicevamo, perciò, possiamo dire che la cultura contemporanea è connotata da questa alleanza, che di fatto poi è anche una convenzio ad excludendum, ovvero sia libido dominante e libido scendi monopolizzano la spiegazione del sapere, togliendo di torno la libido senziente. Perché? Perché la libido senziente di fatto è quella meno strumentalizzabile a fini di dominio. La libido senziente non si pone il problema dell'utilizzo del sapere, non si pone il problema del cosa posso fare con quello che scopro, ma si pone il problema del piacere dello scoprire, anche cose che potrebbero apparentemente essere inutili. Però vi ricordo Steve Jobs, che era molto più su questo tipo di discorso che non sugli altri, no? Quando diceva stay foolish, stay hungry, non voleva mica dirvi rimanete fame e quindi andate a cercare tutte cose che vi faranno lavorare, voleva dirvi cercate quello che vi piace. E quello è il punto. Quello che vi piace non deve essere necessariamente utile, non sta scritto da nessuna parte che il mondo abbia senso solo se è utile. È un modo di vedere talmente becero, talmente microcentrico per certi versi, che sarebbe ora che ce ne liberassimo. Il mondo sta lì per altri motivi, non sta lì per servire a noi. Ma siccome noi siamo non autocentrati di più, abbiamo messo a punto quest'idea. Il mondo ha ragione di esistere solo fin tanto che mi serve a qualcosa. Se non mi serve, può anche andarsi a far fottere. Ok? Quindi il problema è tutt'altro invece. La libido senziente ci dice questo, che si può voler conoscere per il gusto del conoscere, senza secondi fini, senza doverci costruire sopra strumenti che poi facciano chissà cosa, senza pormi il problema di quanto potere avrò nei confronti degli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Perché conoscere è bello. Stop. Che era Platone e tutti gli altri filosofi tradizionali, classici. No, nessuno si sarebbe posto il problema del perché voleva conoscere. No, sarebbe stata quella famosa domanda assurda. Non so se vi ho mai parlato di Philippe Petit. Philippe Petit è uno che è un funambolo. Forse ne avrete letto su internet, ogni tanto gira, c'è stato un film tempo addietro bellissimo che si chiamava Sulla corda, che è il funambolo che negli anni 70 tese una corda fra le torri gemelle, quando c'erano ancora le torri gemelle, e camminò fra le torri gemelle per non so più quanto, mi pare tre quarti d'ora. Un pazzo scatenato, perché tenete presente che eravamo negli anni 70. Quindi questo è riuscito a portarsi una corda lunga, non so più quanto, pesante, non so sa più quanto, in aereo, dalla Francia in America. Ha trovato modo di entrare nei cantieri delle Torri Gemelle, che non era la cosa più normale del mondo, e di tirare sta corda senza che nessuno se ne accorgesse da una torre all'altra. E di camminarci sopra. Poi dici i matti, no? Ecco. Quando dici quelli che fanno le cose inutili, più inutile di così, no? Però per lui era centrale. Allora a un certo punto arrivano le forze dell'ordine americane, no? Che gli dicono: ma come ti è venuto in mente? E lui, quando lo intervistano, perché in questo film ci sono anche le interviste, lo dice, come dire, si rende conto, ma ha chiesto perché lo facevo. E per lui era talmente ovvio che non era inconcepibile che qualcuno non capisse perché lui stava sdraiato su una torre a 400 metri di altezza. Non lo riusciva a capire, cioè, lo dice proprio, si vede la sincerità, dice, io mi ha chiesto perché l'avevo fatto, io che gli devo dire? E come poi ci vuole rispondere? Era come respirare. Ecco, uguale. Capite? E questo è il punto. Non si è posto il non c'era un perché. Non gli serviva assolutamente a niente. Ma doveva farlo. Era la sua mission. Quando lui ha visto il progetto delle Torri Gemelle, ha detto, ecco, le stanno facendo per me. No? Poi dice, quando costruisci il mondo attorno a te, in senso buono e in senso forte. Quello era il punto. Non c'erano i grattacieli, non c'erano. E non solo, però vi faccio presente appunto che le cose si sono messe in modo tale che è riuscito a farlo. Perché? Perché uno dei responsabili della sicurezza delle Torri Gemelle era un suo ammiratore che l'aveva visto camminare tra le torri del porto di Sydney, perché questa non era la prima cosa che faceva, era un po', come dire, creativo già da tempo, no? Allora, siccome l'aveva visto, quando lui si è presentato, cioè stava provando a infilarsi d'estraforo con questa cosa, però insomma, allora quando se n'è accorto, ha fatto, ok, vabbè, te faccio entrare io, gli ho dato un passo, e questo, fortunosamente, se vi capita di vedere il film, guardatelo perché è veramente uno spettacolo, è riuscito a fare sta cosa, che è una cosa assurda. Poi dopo c'è diventato ricco, perché è diventato lui quello che aveva fatto quella cosa, ma lui non aveva per niente pensato, mo lo faccio così dopo mi dicono ammazza quanto è figo. Lui l'ha fatto perché lo doveva fare. Stop. E la gran parte di quelli che fanno ricerca vera non si pongono il problema di che ci faranno con la ricerca. Vogliono soltanto vedere che succede, scoprire come va avanti, vedere com'è. Questo è il punto, il piacere del conoscere, è esattamente questo, la libido senziente. Solo che appunto, come vedete, sta libido senziente non serve, non è spendibile. Non ti permette di fare profezie, non ti permette di predire, non ti permette di costruire cose precise, particolari e chirurgiche come i nostri droni e tutte queste cose. E quindi l'essere umano occidentale in larga misura l'ha messa da parte. E ci abbiamo la scienza che ci meritiamo, oggettivamente, dopo questo. Però, appunto, dice Morin, forse sarebbe opportuno cominciare a recuperarlo, questo piacere. No? E noi lo possiamo mettere in sinergia con tante cose che abbiamo detto fino ad oggi, se ci pensate. Il fatto appunto che l'essere umano non è soltanto razionale. Quindi perché deve privilegiare un sapere che sia soltanto strumentale e che è un tipo di razionalità? L'essere umano deve riuscire a creare un sapere che sia fatto di tutte queste cose, dove ci sia evidentemente la razionalità, ma dove ci sia anche il gusto del conoscere, dove ci sia l'avventura, eccetera, eccetera, eccetera. Come faccio io a fare delle scoperte quando il sapere è sempre più proceduralizzato, quando è sempre più prevedibile, quando appunto c'è gente che per 20 anni scrive sempre sullo stesso argomento, scoprendo un pezzettino in più, un pezzettino in più, un pezzettino in più, per carità, tutta la stima, ma vale la pena in ultima analisi? Chiedo, non lo so, a me non piace, tanto è vero che scrivo tutte cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, quindi figuriamoci, o perlomeno apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra, ma l'idea di scrivere sullo stesso tema per 15 anni mi fa venire come il voltastomaco, è una cosa che proprio non concepisco, però il nostro sapere è fatto così, poi si chiede com'è che non scopre più niente. Di nuovo, non è che ci voglia un genio, basterebbe andarsi a leggere la storia delle scoperte scientifiche e scoprireste tutti che c'aveva ragione Steve Jobs. Le scoperte scientifiche, nella grandissima parte dei casi, avvengono per caso. Tanto è vero che lo scopritore della penicillina aveva, pare, uno dei laboratori più disordinati dell'orbe terracqueo, tanto è vero che scoperse la penicillina per caso, perché si era scordato dei vetrini da una parte e quando è tornato ha scoperto che avevano fatto una muffa strana che faceva cose buffe, quindi figuriamoci quanto, no? Ci cioè, si è messo proprio appunto e adesso mo scopro la penicillina, si è detto, no? Ha detto che cazzo è questo? E da lì ha capito la penicillina, ma quello che ha scoperto i raggi X, il famoso Röntgen, a un certo punto con la sorgente dei raggi X ha cominciato a fare tutto casino in giro perché noi si è illuminato qualcosa. Non le sappiamo le cose noi, le scopriamo. Ci intruppiamo, se vogliamo usare un termine poco scientifico, ma non è sicuramente che ci mettiamo a tavolino e diciamo, ma oggi scopro i raggi X. Quando mai? Non è mai successo. La storia della scienza è la storia di felici circostanze, felici coincidenze, botte di culo, se lo vogliamo dire, errori che portano altro e via discorrendo. No? Pensate al Viagra, doveva essere una cosa che faceva ricrescere i capelli, poi invece ha fatto crescere altre cose, ma non lo sapevano. Come al solito, cioè, se voi andate a prendere le poche cose che siamo riusciti a trovare ultimamente, perché in effetti non è che ci sia proprio di che andare particolarmente fieri, scoprirete che pure lì, nella gran parte dei casi, servivano ad altro. Poi improvvisamente, facendo le prove, si è scoperto che quello facevano poco, ma quell'altro invece, wow, allora sì, e via discorrendo. Succede per caso, ma noi col caso non riusciamo a farci pace, perché? Perché il caso, è di fatto riconoscimento della mancanza di controllo. Caso e controllo fanno a cazzotti, se c'è il caso non c'è il controllo, siccome noi siamo, come dire, dei patiti del controllo, evidentemente dobbiamo negare il caso. Non esiste il caso, certo, se non vivi può pure darsi, ma se vai in giro te ne accorgi che il caso c'è e come se c'è, abbondantemente, capite? Quindi, insomma, è un argomento piuttosto interessante, però dicevamo, queste tre libidines. Sin dall'inizio, per la scienza occidentale, la libido sentiendi non è della partita. Dall'inizio la scienza occidentale si costruisce come strumento di potere, ma come strumento di potere anche dello scienziato, non di qualcun altro. Tant'è vero che se voi andate a leggere i primi testi di matematica, i primi testi di astronomia, il testo di Copernico, Galileo, eccetera, scoprite che cominciano con la dedica a un qualche potente, perché al tempo era sempre così. E poi con dei caveat, ovvero sia degli avvisi che dicono: comune mortale, lascia perdere che tanto non ci capirai niente. Qui ci capiamo soltanto noi, tu sei una merda e va via. Grosso modo l'idea era quella. Tenete presente che questi libri se li leggevano fra loro, saranno stati 400-500 in tutto il mondo, ma già mi allargo, no? Già sono tanti. Quindi è evidente, come appunto vedrete nel primo capitolo, che l'intento era esattamente quello di saperlo solo io. Perché? Perché è comodo, perché lo vendo, perché il mio sapere, quando lo scopre il re, quando lo scopre il conte o il duca, serve per navigare meglio, tanto per farne una, quindi avere delle rotte più affidabili, quindi poter essere più efficaci sui mari, serve per creare delle armi più incisive e più efficaci, io ho i cannoni, i selvaggi no, e quindi io vinco, serve per incrementare le produzioni minerarie, le produzioni agricole, serve sempre. E se siamo in pochi ad averlo, o deve chiedere a noi. E noi valiamo. Non è l'encomio, ma l'idea generale è quella. Capite? Quindi la consorteria dello scienziato, ben al di là di quella pretesa con la quale oggi noi abbiamo sta visione in bianco dello scienziato che è del tutto disinteressato alle cose terrene, ecco, non è per niente così dall'inizio. Lo scienziato parte esattamente con l'idea di essere uno che avrà qualcosa di molto redditizio da vendere. Capite? Tant'è vero che è molto più intelligente di quelli di oggi. Questa cosa già la mette a sistema. Tant'è vero che le famose società che cominciano a crescere, a nascere in questo periodo, e ve l'ho detto ma ve lo ricordo, la prima società scientifica è italiana. Noi eravamo personcine notevoli prima di questo completo rincoglionimento che ci ha afflitto negli ultimi anni. Eravamo personcine notevoli. L'Accademia del Cimento a Firenze è la prima società scientifica di cui si ha notizia. Poi parlano tutti della Royal Society. Accademia del Cimento ci fa anche un po' ridere il cimento, chissà. No, invece guarda un po', erano proprio, siamo stati i primi anche lì. Poi c'è venuta la Royal Society, poi c'è stata l'Accademia Royal, poi ci sono state le altre varie in Germania, in Russia, eccetera. Però comunque cosa fanno queste società di promozione della filosofia naturale? Mettono in contatto gli scienziati e le persone di qualità. Al tempo si chiamavano così. Evidentemente sappiamo cosa vuol dire. Diciamo che nel sistema di status ascritti vigente al tempo sono quelli che hanno, come dire, no? Una buona base di partenza, quindi in linea di massima sono o mercanti particolarmente ricchi o nobili o comunque, insomma, quelli che contano, no? I famosi happy few, come dicono gli inglesi. Quindi c'è una netta connotazione anche in termini elitari da questo punto di vista. Lo scienziato si promuove, perché di fatto si promuove, attraverso questo genere di cosa. Lui, che probabilmente è di nascita un attimo più, come dire, stentata, quindi parte con status ascritti meno favorevoli, attraverso la sua attività riesce ad entrare a far parte della società che conta, degli alti gradi della piramide. E integra questa cosa nelle sue procedure. Perché non è stupido come noi lo scienziato al tempo. Già troverete citato, credo, in Morin, Newton. Newton è il primo a usare quell'immagine molto bella dell'arcipelago che ha Morin. Ovvero sia, dice, il sapere è un arcipelago di certezze in un oceano di mistero. Quindi Newton lo sa benissimo che non riusciremo a sapere tutto. Lui si accontenta di avere qualcuno dei punti che ti permetta, e questo lo capiamo benissimo se ripensiamo, no, al problema esistenziale dell'uomo. Non avendo noi basi, trovare delle basi è importante. Ma trovare delle basi è una cosa, pretendere che tutto sia diventato la nostra base è di nuovo un po' troppo, e quindi noi, come al solito, siamo andati oltre il segno. Quindi, questo sapere come si forma? Si forma sia con la prova tecnica, la prova con l'esperimento, no? Però c'è un problema di fiducia, evidentemente, perché questo esperimento, siamo al tempo, non è che si possono mettere con la cinepresa e fare i filmati in videoconferenza così tutti guardano l'esperimento mentre lo si fa. L'esperimento lo si fa in posti, dopodiché gli altri in qualche modo ne vengono a sapere, no? Quindi come fai a fidarti del fatto che effettivamente l'esperimento che hai fatto ha portato quei risultati? Perché quell'esperimento lo fai davanti a qualcuno di cui ti fidi. Quindi, come vedete, torna di nuovo la fiducia alla base della costruzione scientifica. Inizialmente c'è la fiducia, non vengono accettate le superstizioni popolari, il sapere del volgo, no? Tutte quelle cose che se no sarebbe stato inutile se ci avessimo chiamato in causa, l'effetto potere non veniva, però viene salvato il riferimento agli altri pari. Se uno di cui mi fido ha assistito all'esperimento, io credo all'esperimento. Non so se questa cosa la mettete a fuoco, è importante, perché uno dei problemi dell'oggi è esattamente questo, che gli scienziati non si fidano affatto gli uni degli altri. E fanno pure bene, perché fregano a man bassa, ovviamente. Non so se avete sentito le nuove cose per le quali grandissima parte degli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche è falso. Come dice un grande ricercatore, se oggi hai Photoshop e sai usarlo puoi dimostrare qualsiasi cosa. Quindi siamo arrivati proprio dall'altra parte. No? Al tempo invece la cosa, se eravamo posto il problema, l'avevamo risolto con questo discorso. Allora, quelli che effettivamente frequentano questo nostro giro, questo nostro ambiente, che tutti sappiamo essere persone decenti, persone di qualità, se presenziano all'esperimento e mi dicono che è andato così, per me quell'esperimento è verificato, io posso andare avanti. Quindi, come vedete, è un sapere dove c'è sì il contributo empirico, ma non solo, c'è anche un contributo fiduciario, un contributo relazionale, una questione di, no, accordo, di consenso intersoggettivo. È un sapere molto più intelligente del nostro. Tra l'altro, cosa implica questo? Implica che diverse specializzazioni si parlino, perché non è che ci vanno soltanto i fisici a vedere l'esperimento di fisica, ci vanno soltanto i chimici a vedere l'esperimento di chimica e via discorrendo, ma persone che hanno una loro, come dire, accettabilità a prescindere dalle specializzazioni. Sono testimoni privilegiati, sono persone che sono in grado di unire e fare i salti logici che il sapere richiede. Tant'è vero che nel 1666 c'è questo enorme incendio a Londra, e Londra ne esce fondamentalmente, radicalmente distrutta, cioè la vecchia Londra, fine, caputo, un incendio per giorni e giorni, un disastro, no? Il problema è ricostruire, e guarda caso capita Fagiolo, perché in quel momento si stanno cominciando a pensare altre cose. Allora c'è un bando, chiamiamolo così, e gli architetti più importanti del tempo propongono le loro visioni della città. Uno, Christopher Wren, del quale forse avrete sentito parlare, che è stato uno dei più grandi architetti inglesi, propone una visione che gli è stata ispirata, indovinate un po', da esperimenti sulla circolazione sanguigna nei cani ai quali aveva assistito la Royal Society. Figuratevi quanto è specifico dell'architetto come discorso, no? Eppure, da quell'idea di Christopher Wren c'è tutto il vocabolario che noi usiamo per il traffico. Perché la circolazione, le arterie, da dove pensavate che venissero? Vengono dall'esperimento dei cani di Christopher Wren. Christopher Wren cosa dice? Ma se io immagino la città come un corpo, allora le strade saranno il suo sistema circolatorio. E allora io devo fare in modo che all'interno del corpo della città la circolazione abbia luogo senza intoppi. Ecco quando si dice la trasferibilità del sapere. Ma se tu non sai nient'altro che quello che devi sapere, che te trasferisci? La domanda. No? E quello è il punto. Questo era un architetto che ha trasferito nell'architettura un'idea che gli veniva da altro. A zoologia, a biologia, chiamatela come pare, perché l'aveva vista. Ma se l'architetto della biologia non l'avesse vista, perché per carità gli architetti della biologia che c'entrano, non avrebbe trasferito una ceppa di niente. Se voi andate a vedere la storia delle scoperte umane, scoprirete che sono tutte trasferimenti. Perché qualcuno che sa bene qualcosa, a un certo punto si chiede, ok, qui funziona, dove altro potrei infilarla? Che altro potrei farci con questo sapere? Cioè devo per forza fare soltanto la tessitura o posso usarlo per costruire le case? Guarda, puoi usarlo anche per costruire le case, puoi usarlo per costruire le navi, puoi usarlo per farci un sacco di cose. Questo è il bello del sapere, il bello dell'essere umano è questo, che quando sai fare bene qualcosa, la porti al di là. La estende al di là di quello che ti serve, di quello per cui era stata progettata in prima battuta, perché non c'è niente che è finito lì. Noi immaginiamo che ci sia qualcosa che è finito lì, poi chiaramente ne stiamo producendo parecchie le cose che sono finite lì, però anche lì probabilmente basterebbe, no, quel qualcosa in più. So se ne parlavo con voi delle favelas, non credo, ma l'architettura oggi come oggi è quasi unanime nel riconoscere che le vere novità architettoniche con le quali ci si sta confrontando in questo periodo le trovi nelle favelas. Perché? Perché nelle favelas c'è gente che costruisce come si sente, come faceva l'essere umano prima, non con le regole dell'architettura, e soprattutto costruisce con quello che trova. Non si mette a tavolino e ti dice allora voglio questo materiale e questo materiale, perché quando fa così succede come la biblioteca francese di Parigi, la nuova, che mi pare che si chiamerà Mitterrand, se non erro. Ne sapete niente voi della biblioteca? Beh, mai capitato di andare alla biblioteca a Parigi? Ho riso per una giornata intera, perché questa struttura è bellissima, ovviamente a Parigi fanno cose belle, no? Quindi è tutta ricoperta con un legno, con dei colori tra il grigio e il marrone, no? E non ci sono i cartelli, perché siccome è un'avventura tu devi trovare l'ingresso e ti incazzi perché non lo trovi, oltretutto è pure complicato, però il divertente è che su questa stesa del tetto, in questo splendido legno, è pieno dei cartelli che ti dicono attenzione, scivoloso quando piove. Ora, a Parigi piove. Allora, brutto stronzo, tu dici, architetto, che sulla carta hai deciso che sto legno ci stava così bene. Ma ci vuoi pensare al fatto che lì piove sempre e la gente si rompe le gambe a rotta di collo o no? No, e lui no, non ci aveva pensato che pioveva. Per cui c'hai questa splendida biblioteca che se per caso piove devi metterti le galosce, cioè tutti i cammini particolari tracciati perché sennò te rompi le gambe, perché il legno è scivoloso. Nessuno avrebbe fatto una cazzata del genere, normale. I nostri architetti sì, perché avevano perso il concetto del fatto dove andava messo sto coso. A lui piaceva l'idea, gli piaceva il legno, e quindi quel legno si doveva usare, legno che veniva da altre parti, un legno molto ricercato, ovviamente di gran pregio. Peccato che a Parigi è una colossale cazzata, perché a Parigi piove sempre, per cui tu rischi ogni volta che vai in biblioteca, paghi il prezzo del sapere e che te rompi una gamba, perché lui non ha pensato che lì pioveva. So se la cosa è chiara. Questo è il punto. Nelle favelas, no, nelle favelas non puoi dire voglio il legno quello, che c'ho questo, ok, uso questo, stop, che era la cosa che facevamo prima, no? Quando costruivano i grandi architetti, perché, dice, le cose hanno quest'aria così omogenea? È perché qui c'è sta quella pietra lì, quel legno lì e quell'altra cosa, fine. Se vuoi fare lo sciantoso, puoi fare una cosa in marmo facendolo lì da molto lontano, ma è una. Non è che ogni palazzo deve essere diverso dall'altro, perché altrimenti il proprietario non riesce a manifestare quanto è figo, so se... Questo è il discorso. Quindi, come vedete, ci sono, no, queste correlazioni abbastanza stringenti fra le cose. Indy, Christopher Wren è il responsabile del nostro vocabolario e del modo col quale noi pensiamo il modo di stare in città. Tra l'altro vi faccio presente che legare la città alla circolazione implica un modello di fruizione della città. Che vuol dire? Qui proprio diciamo sullo stordito andante, non dicevo, funzione. Implica un modello di fruizione della città. Ah. Che vuol dire modello utilità. Di fruizione?
Utilità.
No.
Poterlo usufruire.
Utilizzo. Ah. Ok, vabbè. Un modello di fruizione della città vuol dire il modo attraverso il quale si pensa che tu debba godere della città stessa. Quindi come ne godi se il tuo modello è la circolazione sanguigna? Spostandoti. Evidentemente. La città diventa un posto attraverso il quale cammini e ti muovi, non un posto dove stai fermo, come era prima. La città prima era un posto dove stavi. Stavi dovunque, stavi in mezzo alla strada, stavi nelle piazze, ti portavi le sedie, ti accampavi, dormivi, facevi sesso, giocavi, discutevi affari, facevi qualunque cosa, producevi, modificavi quello che avevi prodotto, mettevi a seccare il pesce, stendevi la lana da cardare, avevi le pecore. Quella era la città prima. Dopo la città diventa un posto nel quale tu vai da A a B e ci devi andare pure di corsa. Perché se per caso ti fermano, improvvisamente arriva il vigile che ti dice circolare. Come mai? Perché? Perché non posso stare fermo? Non sta scritto. Vagabondaggio, no? Tutta una serie di crimini assortiti sul fatto che tu stia fermo in uno spazio che è tuo, perché è tuo. E non puoi. Non so se avete notato le pensieri degli autobus recentemente. Quella specie di bozzo che c'è lì. Quello serve per appoggiarsi, ma non sedersi, perché se ti siedi stai barando, tu devi muoverti, per cui puoi stare appena seduto così in pizzo, finché non arriva l'autobus poi te levi dalle palle, non è che te puoi sdraiare un attimo e dormire come succedeva, no? Perché quello che dorme per definizione è un senza tetto, è un accattone, è un pezzente, è uno zingaro, è un criminale. Come vedete tutto segue. Quello è il bello della cosa, che una volta che hai fatto queste, fai queste scelte, poi... Le scelte creano altre cose, no? Per cui se tu te fermi su una panchina sei uno che non perdi tempo, non perdi giorno. Uno che nei regimi totalitari normalmente viene preso e mandato nei campi di lavoro. Perché che cazzo stai a fare lì? Tu devi lavorare. La domanda è perché? Dove sta scritto che io sono nato per lavorare? Ma ha detto qualcuno, m'hanno marchiato, m'hanno timbrato, com'è? Dove è scritta sta cosa? Ma siamo arrivati al punto che al nord... Ci sono una serie di comuni che hanno emanato delle ordinanze per le quali è proibito stare seduti sulle panchine dei parchi durante fino alle 5 del pomeriggio se non hai più di 65 anni. Giuro? Come no? È vero. Cioè, quando l'ho detto l'altra volta c'erano due o tre che venivano da lì e hanno cominciato a bestemmiare. Però, insomma, è vero. Non mi ricordo dove, al nord, non mi ricordo se era Verona o dintorni. Ad ogni modo, ci sono svariati sindaci che hanno fatto questa cosa. D'altronde, gli altri levano le panchine direttamente, così almeno risolviamo il problema. Ma insomma, comunque, come vedete, sono delle cose che sono continuamente in gioco. Tu arrivi in posti splendidi e non c'è verso di sedersi, e tu ti chiedi, ma come si fa a essere così stupidi? No, è fatta apposta, perché tu non ti devi sedere. Quella è l'idea, tu devi andare, devi essere produttivo, disposti da A e B, vai a fare cose e poi da lì torni a casa, le città dormitorio, le case dormitorio, tutte queste cose sono frutto di scelte mentali. Non sta scritto da nessuna parte che si debba vivere così. Anzi, noi sappiamo oggi che vivere così fa male, tant'è vero che le città dormitorio, quando gli girano così, bruciano. E li posso capire. Non so se avete visto un film che si chiamava L'Odio, che era un film bellissimo, di una violenza inaudita proprio, però vi consiglio di vederlo, sulle questioni appunto delle banlieue. Oppure se avete letto Pennac, leggete Pennac, quello potrebbe essere un'ottima idea per capire un po' la questione. Però il problema qual è? Che sono spazi concepiti oltre quello che è il modo di abitare umano. Il modo di abitare umano prevede che accadano cose, che ci siano connessioni, che ci siano luoghi dove svagarsi, anche luoghi dove comprare cose, insomma sono piccoli universi. Quando tu pigli un quartiere intero e decidi che lì ci dormono solo, funziona poco. Quelli che ci abitano a un certo punto lo odiano, chissà com'è, peculiare. Però poi di fatto accade questo. Perché no, il nostro abitare è stato ridotto a un dormire in certi posti per andare a fare cose in altri posti. Abitare non è semplicemente questo, abitare è di più, però questo è un altro discorso, quindi lo lasciamo da parte. Si connette molto alla questione dell'ambiente di Morana, ad ogni modo. C'è un autore che vi consiglio caldissimamente di leggere, che si chiama Carlo Cipolla, che un bel giorno ha deciso di fare un regalo a degli amici per Natale, ha scritto un librino, che da una parte parla della storia dell'approvvigionamento del pepe e del caffè, perché lui è stato uno storico eccelso, e dall'altra parla delle leggi della stupidità umana. È di una bellezza assoluta, è diventato uno dei best seller mondiali, perché poi dopo che l'ha regalato a un po' di gente, così hanno detto: senti, questo devi pubblicarlo perché è troppo geniale. E quindi c'è questo librino che si chiama Allegro non troppo, un titolo estremamente adatto, dove appunto ci sono le leggi della stupidità umana, e la prima è che tu hai normalmente a che fare con molti più stupidi di quanto non credi. Ed è vero. Se voi andate a guardare, vi accorgete che effettivamente c'è, cioè, proprio, come dire, a bizzeffe, no? Poi sembra che, come abbiamo la possibilità di controllare qualunque cosa, ci sdiamo in proposito, no? Come ti danno un po' di potere così, la prima cosa che fai è cominciare a proibire, divieti a rotta di collo. È evidentemente un modo, forse i psicologi potrebbero essere un po' più precisi sullo spiegare come mai, però effettivamente è un connotato abbastanza evidente del nostro modo di fare. Ripeto, il problema dei falò in California mi ha lasciato veramente molto perplesso, perché se uno pensa ai Beach Boys, no? Momenti di gioia, chitarre, tavole, gioventù, che bella cosa, no, tutto proibito. Anzi, prima hanno fatto dei luoghi ad hoc dove fare i falò, in cemento, che già questo, insomma, non è che proprio ti aiuti tanto. Adesso hanno deciso che pure quelli inquinano troppo e quindi manco più i falò. Ah, però le macchine continuano a farle girare senza nessun problema, i falò no, ma le macchine. Vabbè, che dobbiamo fare? Allora, dicevo, domande? Allora, chiudiamo un attimo la faccenda del discorso scientifico asservito al potere, o comunque in combutta col potere, insomma, trovate un modo meno brutto di dirlo, a me non viene in mente perché così, purtroppo ogni tanto non riesco a modulare il linguaggio. Allora, abbiamo visto appunto che gli scienziati partono con il chiaro intento di tenere fuori la gran parte degli altri, quindi di creare un bene raro del quale detengano il monopolio, perché questo monopolio è evidentemente strategico. Il monopolio gli permette loro di avanzare, quindi di mettere in atto dei processi di promozione, di mobilità verticale, non a livello di singoli ma a livello di gruppo. Lo scienziato guadagna prestigio, non a caso. Uno dei motivi per i quali l'economista tende a presentarsi come scienziato, perché chiaramente uno poi in qualche modo, no, trae, scimmiotta, tenta di replicare. Perché le scienze sociali sono sempre state ancille, come diciamo, degli scienziati naturali? Esattamente per questa ragione, perché gli scienziati naturali sono i primi che hanno fatto questo percorso, sono i primi che sono riusciti a mettere insieme un tipo di sapere che permette di formulare delle leggi, che permettono di avere il controllo su certe cose e che quindi hanno un'affidabilità e una spendibilità ben diversa da quelle del sapere come si configura oggi. Il sapere come si configura oggi, vi ho detto, non è più un sapere predittivo. È in grado di comprendere i fenomeni, è in grado di spiegare i fenomeni meglio degli altri, ma non sa più dirti con precisione quando accadranno le cose o dove. Ti può dire qua, quando, fra un po', un po'. Non è preciso da sto punto di vista, capite? Quindi la cosa ne inficia l'utilità, perché al potente serve di poter dire ora. Schiaccio il tasto e succede la cosa X, non se schiaccio il tasto la cosa X capiterà nei prossimi 5 giorni in queste aree della regione. Non è quello il punto, capite? Non è così che noi immaginiamo il sapere. Quindi questo discorso evidentemente lo ha connotato in un certo modo, e questo modo alla partenza era, come abbiamo visto, mirato a certi strati sociali, di fatto, nel senso che tendeva a tenere lontani dal sapere il volgo, gli strati inferiori, coloro che contavano poco, ma includeva gli altri, no? Quindi comunque conservava un'apertura, una permeabilità, una capacità di circolazione. Tant'è vero che, se andate a vedere, quei pochi che possono aver voglia, ci sono interi volumi di lettere, che si scrivono delle lettere lunghissime, la gran parte molte delle scoperte importanti noi le scopriamo sulle lettere, non nei libri, perché uno scrive all'altro, dice, ho pensato tu che ne pensi, parlane con, e via, capito? C'era un meccanismo di costruzione del consenso estremamente attivo ed estremamente qualificante. Però questo cosa ha portato poi? Ha portato alla costruzione di quello che noi oggi chiamiamo il sapere esperto. Quando vi dicevo il famoso personal shopper, il life trainer e tutte queste cose, paradossalmente arrivano da qui. Perché? Perché a un certo punto questi saperi sono stati talmente efficaci nel separarsi dal resto della cultura da mettere a punto dei gerghi, degli strumenti di comprensione, degli strumenti di calcolo talmente sofisticati che di fatto non riesce a seguirli più praticamente nessuno, salvo quei pochi che vi lavorano. Ok? Quindi che cosa ne è derivato? Che lungo questa linea di divisione, perché è un'altra linea di divisione, noi siamo andati oltre, come al solito, il taglio che avrebbe potuto essere auspicabile tra un sapere approfondito e un sapere diffuso, e abbiamo trasformato l'interezza del sapere in sapere specialistico. Ma di questo cosa ha generato però? Ha generato il prosciugamento di tutto quel tessuto connettivo tra saperi che permetteva la circolazione del sapere stesso. Non so se è chiaro questo. Quindi noi siamo in un clima di ipertrofia della specializzazione, per la quale di fatto i risultati del sapere non servono più a niente, se non al motivo per cui sono stati confezionati e commissionati, ma non servono più per la vita corrente, non servono più per andare a irrigare altri saperi, non servono più per creare delle connessioni nuove, per fare le scoperte, perché le scoperte sono questo, nella grandissima parte dei casi, sono connessioni impreviste tra elementi esistenti. La famosa arte combinatoria di cui parlava Pareto, che è uno dei residui, tra l'altro, non so se vogliamo ridere in proposito. Però questo è. Noi oggi abbiamo generato un sapere che è talmente parcellizzato che tu, in qualche misura, devi investire la tua fiducia ciecamente verso coloro che lo detengono. Perché tu non sei in grado di capire qual è il motivo per cui Higgs ha fatto la scoperta del bosone. Ma chi di noi è in grado di capire una frazione delle equazioni per le quali era necessario che in quell'apparecchio costruito apposta si leggesse una traccia che loro hanno interpretato come? Quindi c'è tutta una serie di atti di fiducia, un fino all'altro, no? Perché non è che qualcuno ha detto, ecco, questo è il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è una traccia che hanno visto con tutti i numeri, in tutta una serie di cose del tutto indecifrabili per il comune mortale, e noi tutti, oh, il bosone di Dio, che meraviglia, ci siamo qua, no? Tutti quanti sdilinquiti. Ma ci fidiamo, capite che voglio dire? Che non c'è nessuno che ci dia una veste di fiducia ulteriore, non c'è nessun altro in grado di capire, a parte loro che sono pochi e se la cantano e se la suonano fra loro, se ci stanno prendendo in giro o stanno dicendo la verità, perché il sapere è diventato una serie di isole che non hanno nessun contatto, non è più un arcipelago, sono tutte isole di Pasqua sparse di qua e di là, e l'hanno fatto in larga misura apposta, capite? Perché una volta che tu poni i presupposti di un processo, poi il processo va avanti, che tu voglia o meno. Quindi tu hai voluto costruire il sapere come un sapere che tenesse la gente fuori? Ci sei riuscito talmente perfettamente che alla fine hai tenuto fuori pure quelli che avrebbero dovuto rimanere dentro. E questo sapere non comunica più. Ma tu, persona normale, hai idea che chissà debba essere così. Quindi debba essere uno che dice cose che tu non capisci, che per ogni tipo di problema che tu affronti nel mondo c'è qualcuno che ne sa più di te e quindi devi rivolgerti a lui. Quindi in ultima analisi, come vedete, questo processo di creazione dell'esperto si risolve in una parallela e simmetrica creazione dell'inesperto. Non so se è chiaro. Perché l'esperto è, per definizione, una minoranza. Non siamo tutti esperti, se no non varrebbe, staremmo da capo a 12, non varrebbe il discorso. Quindi tu stai creando di fatto un differenziale che viene percepito come naturale, con il famoso tono di naturalità di cui abbiamo parlato, per il quale tu non sei mai competente a far nulla se qualcuno non t'ha certificato tale. Quindi, come vedete, per esempio, il problema dell'università si legge anche in questi termini. Tu a un certo punto, una volta che c'è la laurea, puoi dire: oh, questo lo so, porca puttana, non so niente, ma questo sì, sono laureato. Ok? Oh, domanda. Vi sembra che sia simmetrico il discorso? Ecco, perché questo è uno dei punti che vorrei che ne riparliamo, perché è uno dei fondamenti dell'altro saggio. Però parte da qui, visto che state seguendo più o meno il mio percorso intellettuale con questi testi, per cui capiamo un po'. Il problema del sapere esperto è un problema molto più ingannevole di quanto non sembra, perché di fatto instilla questa idea, ovvero sia che se non sei esperto non hai titolo a fare, ok? E devi rivolgerti a un esperto. La domanda però è un'altra: di quante cose puoi essere esperto tu? A esagerare, 3? Già mi sembra di esagerare, ma facciamo 5, ma poi come i valori dell'altro giorno. Tu nella tua vita normale di quante cose, con quante cose vieni a contatto che dovresti fare? Molte più di 5, capite? Per cui di fatto il problema della questione è che seppure tu costruisci un sapere esperto, non solo stai costruendo il sapere inesperto dagli altri, ma rendi inesperto pure l'esperto, perché quello sarà esperto solo per quelle 5 cose. Per il resto sarà un coglione come tutti gli altri. Non so se capite la questione. È lì la radice della crisi di autostima di cui vi parlo dall'inizio. Perché tu sei alleato, sei, come dire, allevato, mi ero perso una lettera, sei allevato nell'ottica che tu, de tuo, non sei in grado di fare niente. Potrai essere qualcuno a cui ci si rivolgerà dopo che avrai fatto tutti gli studi del caso, avrai speso tutti i soldi del caso, ti avranno dato tutti i pezzi di carta del caso, allora forse avrai titolo ad aprire bocca. Altrimenti no. Come se nella vita uno non potesse sapere le cose e basta. Per il buon senso, per l'esperienza, per la capacità riflessiva, tutto questo noi abbiamo buttato. Capite perché stiamo al paradosso e al delirio della certificazione oggi? Perché l'idea generale è che a monte tu de tu non sai niente, mai. No? Ecco perché le favelas sono divertenti, perché sono un cortocircuito, perché quelli che costruiscono le favelas non sono gli architetti, non sono le archistar, non è Zaha Hadid e compagnia cantante che va lì e fa un progetto, è uno che non sa parlare, non sa scrivere, non capisce un cazzo di niente, ma guarda un po' sa costruire. Come era prima. I grandi, le cascine che si comprano i nostri turisti tedeschi e inglesi, e le piccole case che trovate nei campi, le torri, secondo voi c'erano gli architetti? Gli architetti andavano a costruire il palazzo, Leon Battista Alberti ne costruiva uno e qua, uno e là, tutto il resto se lo costruivano da soli, perché non era così strano farlo. Se c'era da fare un buco per terra, facevano un buco per terra, se c'era da riparare un tubo, riparavano un tubo. Non è sto sapere esoterico, lo so fare perfino io, che voglio dire. Eppure vi racconto questo, arrivo giovane, sì? No, per fare due conti, ho 15 anni fa, abbastanza più giovane, arrivo nel mio ufficio a Perugia, novello, ricercatore, proveniente da 10 anni di commercio, al dettaglio, elettronico, quindi una certa manualità, pur non volendo l'avevo acquisita, no? Ma parliamo di cazzate. Allora arriva, incontro questo signore simpatico che c'era lì, che mi dice, gli dico: c'avete una lampada per la scrivania? Dice: sì, c'è questa, però c'è la lampada fulminata. Vabbè, ok, la cambiamo. E già mi guarda. Esco, compro una lampadina, la cambio. Ma neanche avessi creato la fusione nucleare a freddo. Ha detto: i suoi colleghi non ce n'è uno in grado di farlo. E ho detto: stiamo messi male, io ho detto. Però di fatto è così. Oggi come oggi, noi per cambiare la lampadina chiamiamo l'elettricista. Non siamo in grado di comprarla la lampadina, perché sono tanti tipi, ho capito, te porti il campione, ci voglio così, non è difficile, no? Quel dito famoso, che fai con un dito, indichi la lampadina e dici: voglio questa. Non è difficile, però concettualmente non lo facciamo. Concettualmente se tappano i tubi della cucina, chiami l'idraulico. Ti si rompe la macchina, vai dal meccanico, eccetera, eccetera, eccetera. L'idea che tu possa essere quello che si risolve il problema da solo non ti passa per l'anticamera del cervello. Ecco perché vi ho detto che è importante che capiate che la cultura è attiva, non solo per affrontare i libri, non solo per affrontare lo studio, per affrontare la vita, perché la vita non vi aspetta. Ed è molto più divertente ripararsi da solo la cosa, anche se non sarà perfetta, anche se non avrà quella patina scintillante che siamo abituati a immaginare, anche se non ci saranno i fiocchetti certificati, tutte ste cazzate, ma se te lo fai da solo è più divertente, c'è niente da fare. Provateci e ve ne accorgerete. È incomparabile la soddisfazione del fare qualcosa, da soli, dell'essere in grado di fare qualcosa. E vi ricordo e vi ripeto, il boom della cucina di oggi non è casuale. Perché la cucina, guarda caso, è uno dei pochi posti dove ancora puoi fare le cose da solo. Poi di, ho fatta io sta pasta. Che è già molto più di quello che fanno tanti altri. No, quindi voi andate a aprire la televisione e trovate perennemente gente che cucina. A un certo punto uno poi, no, come al solito, abbiamo una, come dire, una soglia di creazione dell'insopportabilità altissima. Tu hai una buona idea, a tempo 5 mesi ne la fai più perché t'hanno talmente rotto i coglioni. Tutti. Allora, Pieraccioni, Cannavacciuolo, quella è già lo Zafferano, Ariuori, la benedetta Parodi, un continuo, cioè non riesci più a aprire la televisione senza qualcuno con una padella a mano che fa saltare cose, e tu dici, vabbè, ok, mo mi avete fratturato le palle, vado a McDonald's, no, te viene in mente, quasi come...
Antonella Clerici.
Anche Antonella Clerici, insomma, ce ne sono a iosa. Però, se lo guardate con l'occhio sociologico, appunto, la domanda è, ok, il cibo ha una serie di valori che finiscono più simbolici. Ma non è soltanto quello, non è soltanto il problema del cibo, è anche il problema dell'artigiano, che è quello che vedremo, non domani perché non dovreste essere troppi, ma all'ultima lezione affrontiamo esattamente questo. Però capitelo in quest'ottica, ovvero sia l'artigiano in qualche misura è la risposta al problema del sapere esperto. L'artigiano è quello che recupera, tant'è vero che una delle figure forti di tutte le stronzate che fa l'Unione Europea recentemente, le campagne sulla cultura, eccetera, e i discorsi sociologici dei miei colleghi, qual è? L'empowerment, no? Tutta una serie di politiche di empowerment, senza che nessuno si ponga il problema a monte. Tu dici, io sono in una cultura che definiamo individualista, dove l'individuo, il soggetto è, no, la chiave di volta, quindi è quello che fa autonomo, capace di fare quello che gli pare, non ha bisogno di nessuno, che potere gli dovrei dare io? Cioè, dovrebbe avercelo già da prima. Quindi il punto divertente è questo, che la politica dell'empowerment di fatto prende atto del fatto che noi poteri non ce ne abbiamo più. Siamo più in grado di fare niente. Pur essendo ancora i titolari di tutto il potere del mondo, no? Quindi il popolo sovrano e tutto quello che volete, però nella prassi sto potere non c'è. Quindi tocca ridarcelo. Chi ce lo ridà, come ce lo ridà, è un altro discorso evidentemente, perché c'è tutto il discorso di chi sceglie, chi fa, no? Tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Però la stessa idea di empowerment è una presa d'atto della sconfitta. Cioè, se io sono effettivamente il più figo del bigonzo, cioè che altro potere mi devi dare? Giusto che volo. Però non parliamo di quelli, parliamo appunto delle competenze critiche, parliamo della capacità di avere un'opinione e difenderla, e difendere una tesi, tutte queste cose qui, che dovrebbero venire col pacchetto e basta, non che te le devo ridare, perché se te le devo ridare vuol dire che te le ho levate da qualche parte, strada facendo, no? Ecco, quel momento in cui te le ho levate è il momento in cui il sapere esperto è diventato pure lui ipertrofico. Anche lì abbiamo perso il senso della misura e quindi tenete presente, non vi sto dicendo che d'ora in poi tutti sanno tutto, perché non è quella l'idea. L'idea però è che quando tu organizzi il tuo sapere non puoi creare un sapere che è solo esperto, perché quel sapere ha bisogno di piantare le radici in qualcosa dove anche gli altri siano in grado di intervenire, dove anche gli altri possano dare un contributo oppure possano prendere e portare altrove e rendere più fecondo. Però come vedete qual è un altro dei problemi che c'è qui sotto, un altro dei simboli forti? Il simbolo della cooperazione. È chiaro che il sapere esperto è venuto come è venuto, perché è venuto in un clima di divisione e scontro. Ognuno ha i suoi brevetti, ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue scoperte e non le vuole dare agli altri. Non so se vedete come queste scelte portano le conseguenze, no? Il regime del diurno, dell'antitesi, della dieresi, della separazione, che ha portato alla concorrenza economica, alla concorrenza evolutiva, all'entropia mondiale, ha portato anche a questo senso di proprietà della scoperta scientifica, che dal mio punto di vista è osceno. La scoperta scientifica dovrebbe essere aperta, dovrebbe essere di tutti, perché ognuno ci farà quello che ritiene utile, ognuno potrà farci star meglio qualcun altro. Se te la tieni per te, certo, ti frutta un sacco di soldi su questo, spesso e volentieri, no? Quindi, come vedete, di nuovo, libido senziendi, libido scendi, libido dominanti, siamo sempre lì. Però di nuovo vediamo che questa dinamica, che abbiamo fatto partire pure con, voglio dire, un minimo di logica a monte, è andata troppo oltre ed è diventata controproducente. A questo punto quei pochi che si tengono questo sapere ancorato non serve più a nessuno. Genera, sì, oggetti che possono essere venduti, ma da un punto di vista di benessere, da un punto di vista di competenze, è nefasta. Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare le competenze. Ma a monte dobbiamo recuperare la percezione del potere avere. Perché a noi ci costruiscono come quelli a cui le competenze le dà qualcun altro, un ente certificante, un ente educatore, un corso con i timbri, eccetera, eccetera. Se non c'hai il pezzo di carta, non sai nessuno, non sai niente. E non è vero. Ci vediamo domani.